tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
7-6 minuti, venerdì 14 novembre 2025. Diamo il buongiorno a tutti voi da parte nostra. Io sono Emilio Pappagallo, con noi Martina Caronna, Alessandro Tirocci, Maurizio Manicori.
Buongiorno.
Fino alle 10 quest'oggi, questo venerdì 14 novembre. Tra pochissimo vi diremo, perché abbiamo tante sorprese per voi oggi, ma non voglio svelare nulla. Tra poco saprete, prima arriva di Genesis, di Invisible Touch, e poi torniamo.
Radio Rock Podcast.
Invisible Touch, loro sono i Genesis su Radio Rock alle 7:10 minuti. E allora, ragazzi, il clamoroso di Giorgio
Giorgino
dell'Arti di oggi, clamoroso Giorgio dell'Arti di oggi.
Io sono pronto a indovinare.
È gustosissimo. Diamo di che si parla.
Allora, 471.000 no. Solamente nel comune di Fiesole.
Sbagliato, perché numeri, si parla degli Stati Uniti d'America. Vedi? Stati Uniti d'America. È qualcosa di clamoroso, ragazzi. Perché vi dico, il trasformare. Il, sapete che Trump vuole trasformare il Dipartimento della Difesa, cioè quello che da noi sarebbe il Ministero della Difesa,
sì.
Lo vuole trasformare nel Dipartimento della Guerra. Allora, questo cambiamento da Dipartimento della Difesa a Dipartimento della Guerra, cioè il solo cambiamento del nome, avrà un costo di 2 miliardi di dollari.
Per scrivere sui fogli di guerra
i dollari,
sì, per cambiare,
allora,
tutti le intestazioni.
Voi ci scrivete, a voi ci scrivete, ci ridete, ci scrivete, voi
ci
ne ridete, ma si tratta di intervenire su decine di migliaia di cartelli, targhe, intestazioni, distintivi, segnali stradali, materiale cerimoniale o di branding, ma anche sul sito web, sui software criptati e sull'intera infrastruttura digitale. Un miliardo di dollari dovrebbe essere speso solo per la segnaletica e la carta intestata. Parliamo di un paese grande.
Pensa, c'è una tipografia, certo, negli Stati Uniti.
Hai fatto altro che armi, altro che le armi. Hai fatto proprio... Vabbè. Insomma, per dirvi che...
Gli conviene cambiare presidente.
Secondo me
vorrei dire.
Secondo me si fa prima. Secondo me si fa prima.
Radio Rock Podcast.
Nick Cave e i suoi Da Pazzizza. Sentiamo chi c'è, che ci sono tantissimi messaggi al 3899 106 600. Buongiorno Caterina.
A tutti buon fine settimana. A tutti, specialmente a voi due.
Sì.
A Maurizio, a voi mi piaceva essere ricco. Mia madre ce l'aveva quinta elementare,
sì.
E si era imparata a leggere da sola. Oddio. Pure la guerra, pure lei
la guerra.
È stato fortunato perché ha cresciuto una zia.
Ho capito un cazzo, ragazzi, che cosa che passa,
però
che cosa stiamo parlando?
Allora, molto semplice, te lo riassumo,
allora,
così.
Ci vediamo domenica a teatro, ragazzi. Pino Falegname.
Abbiamo detto, sulla scorta di un nostro ascoltatore che stamattina molto presto ha fatto una provocazione un po' da grazie al cazzo, però era simpatica, e ha detto: ma scusate, ma sarebbe stato meglio nascere ricchi? Allora ci siamo chiesti: ma sarebbe stato davvero meglio?
No.
Certo che sì.
Me no.
Poi un'amica ha rincarato.
No, perché non sei consapevole.
Aspetta, ma non è solo qui. Poi un'amica ha rincarato perché ha detto: no. No, non sarebbe stato meglio nascere ricchi, perché se io fossi nato ricco non avrei mai potuto ascoltare generi musicali come il metal, che invece è appannaggio delle classi più disagiate.
Siamo alla follia,
capita.
Ormai siamo completamente alla follia,
okay.
La verità sta nella chiave buddista, ci scrivono, è
buddista.
Avremo i buddisti tra poco, i nostri
ospiti.
Oggi, ragazzi, un sommario incredibile. Ho deciso, mi faccio fare da Lucio Scarpa una bella base sommario
detto.
Che ho detto? Abbiamo pubblicato tutte
Emilio,
le parti.
Sommario.
No, so Emilio.
Allora, è una battuta che non sentivo fare dal 1987.
Bravo, sì, bravo, una cosa che l'ho pensata pure io, quindi mi stai...
Allora, faremo un bel sommario e dentro ci metteremo tutti gli argomenti di oggi. Oggi avremo alle 9 Valerio Giuseppe Carocci, nostro ospite, per parlarci...
Ma c'è pure il doppio nome.
Non tanto,
allora
non tanto del cinema... Insomma,
no, per dire...
Ti vuoi dire che è uno stronzo, ma manna via subito.
No, che noi siamo, no, l'altro giorno, cioè l'altro giorno, l'anno scorso, quando abbiamo presentato
cosa
la stagione,
che vuoi dire? Che
ho,
è radical chic,
goduto. Vabbè, ma a me mi piace per quello, quel ragazzo.
Ah, ti piace per quello, sì, è una classica cosa.
Certo.
Mi piace perché uno è radical chic, mi piace,
sì,
tantissimo.
Un pochino sì, mi piace tanto lui.
Vorresti
sì,
essere come lui.
Radical
vorrei
chic
essere lui.
Cioè, avuti sempre in simpatia.
Infatti. È proprio
io sono,
torna.
Allora, Emilio,
che me l'hai spiegato è tutto
Emilio,
chiaro.
Io sono cambiato.
Sì, lo
grazie
me ne sono
a Patrizia Palladino.
Questo me ne sono reso conto. Ah, io non c'è niente.
Poi hai rifinito. Cioè, Patrizia mi ha sturato.
Ha dato il botto.
E tu hai rifinito.
Patrizia ha tenuto fermo e io ho menato. Allora, Allora, attenzione, la verità sta nella chiave buddista, ovvero essere grati per quello che si ha e no per quello che si vorrebbe avere o essere.
Ma non è buddista però,
ragazzi, non mi fate finire un discorso. Avevo cominciato a dire Valerio Giuseppe, come ho detto, Carocci,
Manfredi.
E non mi avete fatto finire di dire. Allora, il cinema in piazza, c'è una bellissima iniziativa, che lo sai che lo fanno l'estate, no? Però c'è una bellissima iniziativa che avrà luogo in... Tanto mi ha scritto Tony D'Angelo, il figliolo.
Poi siamo noi, che
poi siamo noi, eh?
Il figliolo di Nino D'Angelo.
È morto.
Il figliolo,
no,
chi?
È morto.
Tony D'Angelo, ma che stai scherzando? Mi ha scritto adesso.
Morto Nino.
Dicendo, Tony D'Angelo, ti sto scherzando. Sto dicendo che mi ha scritto adesso.
Oddio, ragazzi, mal di testa.
Allora, non mi fate finire un cazzo
un discorso.
Di discorso.
Maurizio,
un discorso. Allora. Il cinema come linguaggio di speranza, 9 incontri altruisti con autori da tutto il mondo. Una cosa molto interessante, avranno luogo da uno c'è stato ieri, quindi vabbè. Però da oggi, diciamo così, 14 novembre fino al 16 novembre, quindi per tutto il weekend, incontri su film molto interessanti. Ce ne parlerà poi Valerio Carocci, in collaborazione col Dicastero della Cultura e dell'Educazione della Santa Sede, pensate, addirittura, niente meno, in collaborazione con la Fondazione Piccola America, uno speciale programma di incontri al cinema Troisi con autori provenienti da tutto il mondo. Il cinema come linguaggio universale di speranza sarà il filo conduttore dei dialoghi che avverranno sulla capacità della settima arte di illuminare la condizione umana e aprire orizzonti di riflessione. Hai capito?
Hai capito, Alessandro?
Niente poco di meno, questo ragazzo che noi abbiamo... fatto crescere,
diciamolo.
Che mi ricordo c'aveva i cacciaviti in mano e apriva le serrande del cinema, no, occupava il cinema in piazza, il cinema lì a America. E adesso guarda dove l'abbiamo ritrovato,
al Vaticano,
è andato a finire al Vaticano.
Vaticano. Aprire le serrande al Vaticano.
Questo ragazzo che diciamo era quando è entrato qui alla Radio Rock aveva 2 anni, 3 anni, eccetera,
anche
così
meno.
Già, e adesso pensate
con le mani
cosa
sporche di fango,
con le mani sporche d'olio,
sporche
toccava
d'olio.
Il culo a una signora e rideva e toccava, sembrava lui il padrone. Adesso sta qua
a 2 anni
a Radio Rock. Vai, sentiamo.
Guarda, io una volta Maurizio, ho provato a pagare le bollette con la ricchezza interiore, ma mi hanno detto che ci volevano i soldi, quindi
lo so, ragazzi, nulla, lo so.
Però è sbagliato,
devo andare a lavorare,
lo so, sbagliato. Vai, sentiamo. Vai,
insomma,
sentiamo.
Quando sto a casa non posso parlare a voce alta che mi si chiappettano,
che
si sveglio chiaramente. Vabbè, era un piccolo aneddoto su la Poel,
raccontacelo,
che una volta ho incontrato con la mia Harley il distributore, lui c'è la Ferrari
piace
mimetica, e uno gli ha detto ma perché l'ha fatta così, e lui ci ha detto è per lo stesso principio per il quale voi vi mangiate i moscerini e vi piace, ma ha detto scherzando e ridendo.
Bravissimo.
Per me è un grande Lapo.
Ha ragione. Allora, Lapo è un grande, ti posso dire una cosa: meglio Lapo a questo punto al posto di John Elkann in Ferrari. Cioè, tanto peggio di così.
Ci leggo.
Voglio Lapo.
Delle tue parole ci sento
al
un filino.
Posto.
Oh, ieri ha fatto un'intervista.
No, l'altro giorno. Ma
io faccio il giardiniere.
L'hanno blastato
tutto. Va bene quella con i soldi.
Sì.
E vi posso assicurare che sono umani come noi, ascoltano la musica come noi,
non ci credo.
Vanno allo stadio come noi.
Ma dai,
gente che se sveglia a mezzogiorno, se fa 3 mesi a Miami, poi 3 mesi.
Però anche sto luogo comune che i ricchi si svegliano a mezzogiorno, guarda che non è vero mica, ci sono tantissime persone molto molto ricche e che dormono pochissimo la notte, la mattina già iniziano a lavorare, oppure hanno dei fusi orari diversi, magari dei bioritmi diversi, magari la mattina si svegliano presto e vanno a letto presto, che vuol dire che pure sto luogo comune si devono svegliare a mezzogiorno.
Ma essere ricchi, poveri, fortunati, sfortunati, io avrei una bella proposta: apriamo un bel conto corrente comune con la radio.
Sì.
Tutti gli ascoltatori più ricchi donano qualcosa e poi ce lo dividiamo tra gli ascoltatori.
Bella idea.
Radio Rock Podcast.
Jane's Addiction con Bean Cota Stealing. Qualcuno ci sollecitava sul nuovo film, un docufilm su Mario Magnotta che uscirà tra poco.
Veramente?
Io settimana prossima lo presenteremo ufficialmente qui a Radio Rock con il regista Alessio De Leonardis. Radio Rock è media partner del nuovo film su docufilm su Mario Magnotta che si intitola Semplice Cliente, che troverete nelle sale a breve, e ci sarà anche il logo Radio Rock ben
bellissimo,
inquadrato nei titoli, quindi insomma vedrete la nostra partnership per quanto riguarda questo docufilm preziosissimo sulla vita di Mario Magnotta, che è stato un po' una leggenda negli anni 80 e non solo, 80-90, perché poi il riflesso, diciamo, di quegli scherzi telefonici che erano avvenuti nei primi anni 80, poi diciamo è andata avanti, sono un'onda lunga,
sì,
è cresciuto nel tempo e poi nel 90 lui è diventato proprio una star, andava nelle discoteche, insomma, girava. Allora, sì sì, è Cazzi Moscio, stessa patologia, uomo che non prende mai una decisione, ci scrive la nostra amica Maki, che senza l'approvazione della compagna non fa niente, è uguale, è così. Di che si parla?
Perché la nostra amica Sasa ha detto che se lei avesse potuto rinascere, più che Rick avrebbe voluto rinascere Fregna Moscia. Allora però noi abbiamo detto, scusami, però Fregna Moscia non è pure questo un po' un filo patriarcale? Allora troviamo
anche sessista, anche.
Troviamo un anche una roba del genere per gli uomini
al maschile, può essere... ma credo che davvero esista,
non so se è Cazzo Moscio.
Forse sì, un po',
forse sì, forse sì,
sì. C'è, cioè, una persona senza spina dorsale di base, forse io da quello sì. Che mi cioè che so
è
di
un po' più
Fregna
sottile
Moscia. Più sottile, no, sentiamo.
Più sottile. Mucco di Fregna è perché non gli sta mai bene niente, quindi fa pure qua la faccia un po',
non è così.
Mucco di Fregna, mucco di Fregna, vai, sentiamo ancora, sentiamo, sentiamo.
Buongiorno, ma che state a dire? Ma l'unica cosa al mondo che non ha barriere sociali è la musica, è come la Smart a Roma. Appunto.
Bravo.
La Smart a Roma, Smart dentro a Roma. Ci può essere il poraccio come ci può essere il miliardario.
Esatto.
La musica è come la Smart
esatto,
a Roma.
Esatto, Smart a Roma, vai, sentiamo.
Ragazzi, voglio rompervi le palle con una piccola
Roma poi, solo a Roma.
Io vorrei essere nato per diventare ricco, perché chi nasce ricco e non doveva esserlo, cazzo ragazzi, si vede.
Cazzo
se
ragazzi.
La passa molto male.
Sì, ma poi non l'apprezza nemmeno, perché è nato
sì,
così, è come uno che è nato
conto.
Cieco, non sa
certo,
niente,
non sa
no?
La differenza. Forse sai che però è vero, in effetti, Mauri.
Sentiamo, Mauri.
Grandissimo Mauri, sei il mio eroe, sei il mio eroe. Ma che cazzo dite, ma datemi tutti i soldi del mondo. Ma
no,
c'hai ragione Mauri, altro che svegliarsi 5.
Sai cosa siete
questo
voi?
Troppo,
i poveri di spirito.
Buongiorno, buongiorno, i soldi non fanno la felicità, ma levano il nervoso.
Nervoso, vai, sentiamo ancora chi c'è.
La
vai.
Verità è che è proprio difficile che un ricco alle 6:50 sta in macchina a sentire la radio.
Ma non è vero, ragazzi.
Ma guarda che
non è vero per niente.
Buona giornata,
è
ragazzi.
È un po' un luogo comune questo.
È luogo comune,
perché
ragazzi,
in realtà, per motivi.
No, faccio
non
un
è
esempio,
così,
faccio cioè, un esempio banalissimo. A me ha scritto spesso e volentieri a questo orario qui. Dei faccio un esempio, Edoardo Leo, per esempio, che Edoardo Leo è povero, no? È un poveraccio Edoardo Leo. Vabbè, è grande attore, uno dei più grandi attori italiani.
Miliardario,
non è Elon Musk, però
insomma,
non è manco
non so, sì.
Questo qua dietro, no?
Vabbè, cioè, è uno però
è uno
ricco?
No, ma sto dicendo un'altra. Ma tu hai sentito quello che ha detto
sì,
l'ascoltatore?
Sì, ho capito. Non ha però detto, è una persona ricco. Però che è abituata a lavorare. Cioè, nel senso che lui è diventato.
Hai sentito
però...
quello che ha detto l'ascoltatore? L'ascoltatore ha detto un'altra cosa. Ha detto alle 6:50 non ci
non
stanno
credo
le persone ricche.
Che ci siano ricche
oh,
alla...
questo ha detto l'ascoltatore. Se hai seguito,
no, forse ne hai seguito te. Perché stamattina non ci stavi
sto parlando di adesso. Sto parlando del messaggio
da
di
adesso. Da quale
non
presupposto
è da quale.
Siamo partiti?
Adesso un ascoltatore ha mandato un messaggio dicendo alle 6:50 non ci sono i ricchi. E io sto dicendo, se una persona fa, pongo per dire, l'attore. Ed è ricco e guadagna alle 6:50, sta sul set spesso, quindi no, è una cazzata che
certo.
Magari
sì, è un luogo comune,
è un luogo comune, questo sto dicendo, tanto questo difficile
sicuramente.
Per me e mia figlia è tradizione venire a vedervi a teatro nel periodo natalizio, tornerete.
Bello.
Quindi io lei va nel teatro te, anche se non ci siete.
Posso dire, è brava.
Oppure
scusa,
però,
no,
però torneremo giù. Dove? Stiamo fino al 30 novembre.
Maurizio,
dopo
stai... no, andate avanti. È una loro tradizione. Fine,
lei ha
guarda che è una cosa incredibile. Lo fai a novembre per Natale.
È una cosa clamorosa.
Il centro già è tutto addobbato. Se vieni è Natale.
Tra l'altro, stavo vedendo ieri. No, ma però ha ragione Maurizio. Stavo vedendo ieri delle immagini di Londra. Che è praticamente è Natale, ragazzi.
È Natale,
ormai,
sì,
ormai si fa sempre prima. C'ha ragione Maduro a sto punto. C'ha ragione Maduro.
Povero Maduro.
O Mamoscio. Attenzione. Maduro, tra l'altro, Maduro sta lì lì, perché cresce la tensione fra USA e Venezuela. Da Caracas, Maduro promette un nuovo Vietnam, quindi la tocca piano.
Buono.
E la Casa Bianca annuncia un'operazione militare più energica. Ci voleva la nascita di un nuovo focolaio di tensione nel mondo.
Da quella
perché c'erano
zona,
pochi,
no?
Effettivamente.
Beh, perché non stanno tutti spostati da altre parti, almeno lì qualcosa.
Vabbè, poi
per
erano
bilanciare.
Pochi, erano pochi, quindi aggiungiamo un altro. Così
e poi
almeno...
c'è sempre il mondo di Serie A e Serie B. Oggi Internazionale fa un numero meraviglioso.
Sì.
Sul Sudan, di cui non ce ne frega un cazzo.
No, a noi sì, ce ne frega,
sì, no,
parliamo
in genere, non noi.
Sì, in genere.
No, però dico, no, vedi come
sì,
lì certo. Lasciamo.
Allora, il finanziere pedofilo, sempre lui, Jeffrey, no, non Maurizio, Jeffrey Epstein.
Anche perché non è io non sono finanziere.
Mi guardo bene. Ci mancherebbe altro. Finanziere io. Allora, aveva un contatto con agenti russi per fare pressione su Trump. È la novità più clamorosa emersa dalle carte del miliardario. Guarda se questo da morto fa casca Trump. Guarda,
mamma
se,
mia, ma ti immagini?
Guarda se fa una,
cosa
lui
sarebbe
bellissimo.
Il signor F diceva che sarebbe stato l'unico in grado di poterlo far cadere.
È molto difficile, però insomma.
Chi lo sa.
Intanto l'esercito russo avanza in Ucraina. Scandalo della corruzione investe personaggi vicinissimi a Zelensky. Una donna che ha ammazzato il figlio di 9 anni tagliandogli la gola a Trieste, una roba incredibile. La Germania ha avviato un piano di potenziamento del proprio esercito. Hamas ha restituito a Israele un altro corpo appartenente a uno ostaggio, ne mancano altri ancora 4. Una donna che aveva ucciso i 2 figli di 2 e 4 mesi, assolta dalla corte di Cassazione di Assise di Bergamo per incapacità mentale. Poi c'è Leonardo La Russa, che aveva, vi ricorderete questa storia, figlio del presidente del Senato, sotto processo per revenge porn, ha offerto per chiudere il processo 25.000 euro alla ragazza parte offesa. Lei li ha rifiutati. E poi c'è, che però mi sembra un bel gesto, perché sai, alle volte con i soldi, torniamo al discorso dei soldi, a volte con i soldi cascano anche i principi, no? Nel senso, dice, vabbè, mi piglio questi 25.000 euro, mi fanno comodo.
Ma 25.000 euro? Ma che cos'è? Ma che stai, cioè, sì, ma poi, tutto vabbè, il danno dietro?
Dipende, una persona che magari, capito, è povero, 25.000 euro lo fai vacillare, no?
Lo fai vacillare, però è stata brava lei, cioè, sinceramente, per
brava,
come la vedo io.
Diciamo, a mantenersi a un principio, no? Che è quello, se tu hai fatto una cosa del genere, non è che so, con 25.000 euro abbiamo risolto la pratica, no?
Offensivo,
ma se la metti su questo piano, neanche con 250.000 euro,
neanche con 250.000
euro,
cioè, senso, però 25.000 è proprio,
no,
però proprio ridicolo.
Hai ragione, hai perfettamente ragione.
2 milioni e mezzo, sì.
No, penso che però, visto che adesso va accertata tutta la questione, non sappiamo. Quindi facciamo finta che lui sia davvero colpevole, ok? Io penso che anche la soddisfazione di, lo sai che c'è? Mo brutto, stronzo, te faccio sputare sangue, mi dai 2 milioni e mezzo. E allora sto zitta. Che però è sbagliato, non, però, è sbagliato. Non è, però quel tipo di soddisfazione è molto di pancia.
Ragazzi, sono decisioni personali. Però certo. Secondo me, se tu dici ha fatto revenge porn, deve essere condannato. Però, certo, che fai, dico 25.000 euro, non ha fatto più revenge porn.
Questo,
cioè,
sicuramente, però è chiaro.
Anzi,
che
forse
un valore,
direi tutte e due le cose.
Sì,
cioè, nel senso, uno,
ecco,
deve essere condannato e poi deve essere risarcimento.
Certo, perché comunque,
così,
se la somma è più alta, se l'hai fatto, però se la somma è più alta, chiaramente è un risarcimento a un danno maggiore. 25.000 euro mi sembra proprio una presa in giro.
Allora, Alex Britti veniva spiato in casa dall'ex compagna. Scoperta, la donna è stata condannata a 6 mesi. Aveva proprio creato un sistema di videoregistrazione con telecamere nascoste e tutto quanto. Lui tornava a casa, sistemava le sue cose e lei lo spiava e controllava cosa faceva. Vabbè, ragazzi, volevo dire questo a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno acchittato sistemi di registrazione.
Ma tutti, non ci stanno.
Sono delle persone all'ascolto che hanno acchittato quei sistemi.
Che c'è,
non
la categoria?
Lo fa perché sappiate che è illegale.
Però non serve l'educazione affettiva. No.
Non serve. Ieri c'è stata una bagarre in aula a Montecitorio sulla. Perché Chiara Appendino ha detto: voi avete fatto, avete buttato giù questa idea che noi avevamo di portare l'educazione affettiva nelle scuole, e quindi state di fatto mettendo un bastone fra le ruote alla lotta contro il femminicidio.
È giusto.
Si è incazzato il ministro Valditara, ha tuonato, ha detto vergogna, ha urlato.
Sì, ha detto.
Sì, ha urlato.
A se stesso diceva vergogna, governo.
Hai detto che noi non facciamo il femminicidio, però ragazzi si parte proprio da lì, si parte dalle basi. Facciamo un esempio, quando si parla di educazione affettiva, facciamo un piccolo esempio. Allora, pubblica Siracusano denuncia gli insulti sessisti sui social e invita le donne a seguirla. Lei è sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, si chiama Matilde Siracusano e pubblica questo video sui social.
E poi a?
Vai a cucinare e poi a trombare, lo dico io.
Ragazzi,
lei
non so cucinare, mi spiace, non è uno dei miei più grandi talenti. Povera donna, lecca lecca.
Oh, donna,
purtroppo con l'ipoglicemia non riesco neanche a mangiare un gelato.
Fa vedere i commenti,
dove
le scrivono giornalmente.
Sarebbe un'offesa questa? Le soubrette sono donne che svolgono un lavoro rispettabile come tanti altri. Una cagnetta no, penso sia una domanda che manca il punto interrogativo. Non capisco perché utilizzare anche i cani come offesa. Vorrei tanto avere un cane perché ne ho avuti tanti, ma adesso non ho più il tempo di occuparmene. Magari riusciamo a togliere l'IVA sulle spese veterinarie, questo sì. L'unica cosa chiusa è il tuo cervello. Ragazzi, ma il cervello chiuso lo avete voi. Ma questi sono alcuni dei messaggi che ricevo quotidianamente sui miei social come commenti ai miei post, ed è quello che accade purtroppo a tantissime, quasi tutte le donne in questo paese che si espongono sui social media. Ma è inaccettabile, ma che schifo è, ma dove stiamo arrivando, ma non vi vergognate? E ragazzi, guardate che io ho le spalle larghe e io domani vado a denunciare e tutto questo non mi fa soffrire, ma ci sono persone, ragazze, che soffrono enormemente per questo schifo che ricevono gratuitamente sui loro profili. Quindi il mio suggerimento è quello di denunciare, denunciare, denunciare. Magari questo brutto vizio qualcuno se lo toglie.
Magari sì.
Bene,
una cosa bellissima.
Sì, tra sì. L'altro, questo è tutto per dire che non esiste, non c'è un problema di educazione affettiva in questo paese. Avendo letto queste cose che vengono pubblicate. Va bene, la nuova dei Soen, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Mercenari, loro sono i Soen. Intanto gli azzurri del calcio hanno sconfitto 2-0 la Moldavia. Ma la vittoria non basterà. Già lo sapevamo, a evitare i playoff necessari per assicurarsi un posto nel prossimo campionato mondiale. Avremo due partite. Dovremmo fare e vincerle entrambe per poterci assicurare appunto un posto nel prossimo mondiale.
Se, pensi, se dovessimo rischiare di saltare anche questo, sarebbero 4, 8, 12 anni senza competizione mondiale. Significa che tutta una generazione fino ai ragazzi 15-16 anni non hanno mai visto l'Italia mondiale. Cioè,
sì, l'Italia mondiale.
Vabbè, è una domanda, uno se la dovrebbe fare.
Attenzione, perché Musetti è stato battuto dal Carazza negli ATP di Torino. L'Unione Europea ha stabilito un dazio sui piccoli pacchi provenienti da paesi extracontinentali. La misura colpirà soprattutto prodotti cinesi. Poi ci sono gli spettatori televisivi che sono in calo costante e si riducono anche gli ascolti nel cosiddetto prime time, quindi piano piano muoiono le persone e quindi piano piano anche il cosiddetto prime time che è fuori tuoi, quella roba là che è i pacchi, come
credo
si chiama?
Di sì, penso dalle 8:30
quella roba lì sta in calo,
quiz,
io che non la vedo da
fortuna,
15 anni così. Quella roba lì, forse 15 anni fa quando qualche volta l'ho vista insieme a mia nonna, però insomma la Corte di Giustizia di Strasburgo ha stabilito che una bevanda analcolica non può essere chiamata gin. Sapete,
adesso iniziamo tutta sta battaglia. Vai.
Vedete, il gin analcolico. No? Se tu fai un gin, gin tonic analcolico, non può essere gin.
No, certo. Perché se ci confondiamo. Un po' sbadatti.
Però mi chiedo anche per quale motivo non si trova un nome alternativo. Cioè, nel senso, trovo un po' stupida la questione. Ah, non puoi chiamarlo così. No, se si è gin tonic analcolico. Mi chiedo al tempo stesso chi lo fa, ma perché non lo chiama tipo
così? Posso farvi una domanda? Ma voi, cioè, il latte di mandorla, che è latte di mandorla da sempre, cioè l'uovo di Pasqua, ma voi ma a parte non ce ne frega niente, ma ti confondi
niente.
Aspetta, uovo di Pasqua, forse faccio la frittata, cioè lo sai che è un uovo di cioccolato, cioè come
io
mai
no, ma è chiaro, ma è chiaro
crisi,
che è un discorso ma è chiaro che è un discorso economico, come dire, cioè nel senso dati alla mano, quelli che producono il latte non di mandorla hanno verificato che se lo chiami latte di mandorla vendi di loro, quell'altri vendono di più di me, e quindi
mi
erodono
uguale,
maggiori quote di mercato. Eh no, se lo chiami
se io voglio fare per esempio un dolce tipico siciliano, dove mi serve la adesso non credo che serva il latte, credo che serva la mandorla, però
Martì, ci sono delle persone che se vanno al supermercato e leggono scritto latte di mandorla lo comprano perché dicono ma è tutto sommato sempre latte, è di mandorla, quindi se leggono scritto bevanda al gusto di mandorla non lo comprano. Questo
se
è leggono il
succo di mandorla non lo comprano,
dati alla mano
se loro ci hanno ed
è per questo che lo fanno,
la mia parte
che non è che lo fanno, guarda, le battaglie ideologiche sono fino a un certo punto, è tutta una roba dei soldi, torniamo sempre là, cioè evidentemente i produttori delle bevande che non sono quelle di cui si vuole cambiare il nome dicono giustamente cambiassero il nome, perché ma il discorso della carne è uguale, i produttori di carne giustamente sentiamo il nostro amico Emanuele Artibani ti dirà non si devono chiamare carne perché
però
mi fanno concorrenza sleale,
però
si
io non riesco a capire perché
nomi afferenti
non si cambia nome punto cioè perché il problema diventa di chi non accetta l'aggiunta
non solo
perché
non solo,
sti cavoli,
non solo
cioè,
ma c'è una
per te, ma perché
non
rispetti
non solo
ma, chi, ma in cosa ti vengo incontro io quello non voglio capire
no
te
però la tua posizione
scusa come
allora,
no come
te l'ho detto adesso
pazzi.
Se io sono un produttore,
cosa,
di
ma, latte, ma fastidio,
che cosa
dice lei?
Ti dà fastidio?
Te lo dico io. Però, per esempio, c'è mia mamma che è vegetariana. E lei ritiene, al contrario di quello che pensa Martina, invece venendo a quello che dici tu, lei ritiene che bisogna cambiare nome, perché lei dice non ci dobbiamo mettere sul piano di perché se no sembra che noi siamo
La serie B,
la carne di serie
bene,
B. No, noi siamo un'altra cosa.
A me sta bene, però il burger, non so, anche un ascoltatore nostro lo diceva un po' di tempo fa, il burger è si chiama così hamburger perché viene dalla città. Ok, mi sembra fosse Amburgo proprio. Quindi il discorso qual è? Si chiama così perché l'hanno inventato lì, non perché è correlato alla carne, è la forma.
Ma hanno inventato quello, non hanno inventato quello.
Sì, ma è per la forma.
Per me, guarda,
quindi,
me non me ne frega
proprio.
Frega,
ma veramente
medaglione
non
vegetale,
non...
ti costa chiamarlo medaglione
vegetale?
Per esempio,
ma che palle,
però medaglione vegetale è una cosa. No, dai, è una locuzione.
No, io sto dicendo solo questo.
È un termine più anche.
Perché il problema è
dei
chi ti contesta il fatto che utilizzi il suo nome e non tu, che te basterebbe cambiarlo.
Ok, allora
noi
chiamiamo uova di Pasqua, li chiamiamo ovali di cioccolato. Facciamo così. Radio Rock Podcast.
Fate, loro sono i Linkin Park, signori miei, i Linkin Park. Io vi ricordo che Radio Rock Originals è la collezione di podcast originali firmati Radio Rock, disponibile su radiorock.it, oltre che sulle principali app e piattaforme di podcast, un'offerta variegata pensata per soddisfare tutti i gusti. Qui ne abbiamo Sound of the Week a cura del sottoscritto Emilio Pappagallo, il podcast che seleziona e commenta le migliori novità musicali della settimana. Oggi esce un nuovo capitolo, un nuovo episodio, credo sia il numero, boh, mi sono perso il 34 forse. E che bello che non mi ricordo manco a che numero sono arrivato. Vabbè. E comunque, tra l'altro, ogni tanto mi dicono: ah, bellissima quella novità che hai messo l'altra volta. Io non mi ricordo perché le registro prima, quindi abbiate pazienza. Però, insomma, altri 4 dischi veramente pazzeschi in questo weekend per quanto riguarda Sound of the Week, le migliori novità musicali della settimana, così come insomma, quella di cui si sta parlando tanto anche nella stampa specializzata internazionale. On the Rocks, serie scritta e prodotta da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti, dedicata agli eventi e protagonisti leggendari della storia del rock. The Rats Bar con Giuliano Leone e Luigi Bonanni che si siedono al bar e intervistano volti e voci del genere. Scusate che dà il nome alla nostra radio, stavo morendo. Dà il nome alla nostra radio.
Perché è un bellissimo podcast.
E poi, è emozionante. E poi Wake Up Pills, la pillola mattutina di divulgazione targata Radio Rock, storia in contrasto, Daniele Ognibene che racconta lo sport come atto politico e culturale, insomma, e poi altri che ne arriveranno, perché ne stiamo preparando almeno un paio gustosi.
Buoni.
Vogliamo dare un indizio, Alessandro, non si può fare.
Allora,
vabbè, uno che non spoilerà.
Allora, uno potrebbe
una cosa
essere,
così,
diciamo, un approfondimento su...
Possiamo spoilerare troppo.
D'attualità, che insomma è un argomento su quello che accade politicamente oltreoceano. L'altro è un bel racconto di alcuni giornalisti di fama.
Troppo.
Non esageriamo. Molto bene, allora, tra pochissimo continuiamo a chiacchierare insieme. Leggo i vostri messaggi perché siamo sommersi dai vostri messaggi.
Non li leggeremo più.
Abbiamo qui anche, tra l'altro, il nostro Dejan Cetnikovic, e tra pochissimo avremo i nostri microfoni. Vi leggo però intanto la notizia che vi stava facendo discutere e capigliare poco fa. Una bevanda analcolica che non può essere commercializzata col nome di gin. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C563-24 che vedeva contrapposto un'associazione tedesca per la lotta alla concorrenza sleale, vedi, si parla di questo, concorrenza sleale, alla società PBV Goods, produttrice di una bevanda chiamata Virgin Gin Alcohol Fry. Si chiama Virgin Gin Alcohol Fry.
Chiaro di così, boh, non lo so che c'è.
Chiarissimo.
No.
Secondo i giudici di Lussemburgo, la denominazione gin è riservata per legge a una bevanda alcolica ottenuta aromatizzando alcol etilico di origine agricola con bacche di ginepro e con un tenore alcolico minimo del 37,5%. Cioè, tutte queste cose, ma anche il DOP, cioè anche che ne so, i formaggi, tutte le nostre eccellenze hanno dei parametri per essere definiti tali molto stringenti. Quindi dice, se il gin è questo, un gin alcohol fry non è gin, perché non è questo. Il fatto che il prodotto sia stato presentato come analcolico non è sufficiente a superare tale requisito. La Corte ha chiarito che il divieto non viola la libertà di impresa garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, perché non impedisce la vendita della bevanda, ma soltanto l'uso di una denominazione legalmente riservata. Che vogliamo fare?
Niente, prendiamo atto. Mi sembra una cacata di quelle proprio.
Ma perché
mi
sembra... vuoi fare lo sforzo di capire?
Non è che non voglio fare lo sforzo, sai che io lo sforzo lo faccio per argomenti che a mio avviso.
No,
mi sembra un pisciare all'angolo.
Ma è un pisciare all'angolo. Ma
chiaro. Fate questa pisciata, mi sembra una cacata.
Ma non fatevi, a me non me ne frega niente.
È una pisciata o una cacata?
Non me ne frega niente, però io non riesco a capire il motivo per cui.
Io non riesco a capire il motivo per cui. Allora, aspetta, va bene.
Lo devo pure rispiegare, ma è chiaro.
Io l'ho capito, non c'è bisogno che me lo spieghi, non sono una cretina.
Allora,
sto dicendo
allora perché continui a chiedere
sto dicendo
cosa?
Non sto chiedendo, sto dicendo che io non sono d'accordo, perché allora dobbiamo cambiare nome a tutti. Aspetta, dobbiamo cambiare nome a tutti i cocktail. Il mojito, che io lo identifico come quel cocktail con il rum bianco, la menta, lo zucchero. Se lo faccio virgin, quindi senza il rum, gli cambiamo nome. Lo chiamiamo cocktail
Sacollo.
Con ghiaccio, tritato, la menta.
Chiamalo,
è una cosa che gli assomiglia al rum, ma non
chiamalo sarito.
Però alle
dai,
alle cioè,
mi sembra una roba
lucida. Allora, è un mojito alcolico, dai, è chiarissimo,
è assolutamente così.
Tanto chi lo vuole con l'alcol e sente mojito all'alcolico, non è che se lo compra.
Se io leggo formaggio de tofu, c'è il tofu, lo so che c'è il tofu. Se leggo, formaggio de capra, è de capra. Avrò e potrò scegliere, avendo un cazzo di cervello, tra il tofu e la capra.
Questo io credo,
ma che cosa toglie?
Non è un discorso di impuntarsi.
Qual è il problema? Non capisco. Latte di mandorla è derivato dalla mandorla. Latte di pecora deriva dalla pecora.
Però non riesco a capire il motivo per cui. Se io faccio un'altra. Ma perché non si. È chiaro che è un interesse economico. È chiaro che ci stanno dei parametri stringenti che servono per determinate.
Per me è una cosa fascista, lo posso dire. Avete proprio un atteggiamento.
Ma è fascista. I fascisti siete voi che attaccate, si acciacca la vena e
sbloccate.
No,
io
non
so
che cazzo me ne frega.
A me non me ne frega proprio un cazzo. Fatemi una vita.
Tra l'altro, non so né vegano né vegetariano.
Chiamalo sfrido. Perché scusami tanto, io ti sto dicendo a me, Alessandro, non me ne frega niente. Può chiamare pure hamburger di carne.
Cazzo.
So perché dall'altra parte non si capisce che io giustamente è regolata dalla legge che serve per un posizionamento economico.
Va bene, ma a parte che le leggi punto prima si possono cambiare, perché sono appena cambiata, cioè non si possono
legge.
Più
quando
chiamare, cioè nel senso
ne parliamo.
Vabbè, però quello che voglio ma la legge cambia perché se ne parla,
vabbè,
non è che cambia perché arriva qualcuno
niente.
Dall'alto che cambia la legge, le leggi si cambiano perché
vabbè,
i tempi cambiano.
Può essere, a un certo punto a me non me ne frega niente.
Se non ragioni come lui,
ma no, non è vero.
Se non ragioni come lui, se siede mentre giornale porca occhiali,
ragazzi, è il culo.
Allora parla.
Non è vero,
argomenta.
Sto parlando, voi narrate le cose che non esistono e siete voi fascisti con questo atteggiamento. Perché
non
te sto dicendo, ti sto chiedendo e non mi continui a rispondere. E cioè, perché ogni volta che si parla di questi argomenti non dici, ma non tu Martina,
cioè
la posizione
me,
no, nel senso la posizione di chi ti dice oh che palle questa storia dove cambia il nome, perché invece di dire che palle questa storia cambia il nome non dice vabbè, ma in fondo è un'altra cosa.
Allora,
prendiamo un'identità diversa. Cosa succede?
No, niente,
questo,
a me va benissimo.
Allora perché
per
vale
quanto mi riguarda
quello che
il discorso di
non
semplicità.
Vale chi vuole tutelare un interesse.
Ti faccio un'altra domanda, Allora,
perché?
Per me è uguale, è che mi sembra folle, mi sembra tra l'altro una cosa
d'accordo,
che sarà una manovra che, per la quale si spenderanno anche dei soldi probabilmente. Quindi a me mi sembra tutto una follia, però a prescindere da questo.
Perché
come mai? Dovrei cambiare tutte le etichette, dovrei cambiare insomma,
ma quelli
non
cambiano
penso...
loro, è una mica che cambiamo noi.
Sì, certo, mi sembra folle proprio tutta questa macchinazione. Comunque mi chiedo, ti faccio una domanda: come mai questa cosa è insorta? Da quando ci sono prodotti vegetali che utilizzano questi nomi e non quando si usavano già prodotti con nomi che poi non li rispecchiavano, tipo l'uovo di Pasqua, il latte di mandorla, che si usano da mo. Ok, quindi mi chiedo perché viene fuori adesso questa cosa. Non sembra una cosa
bene,
molto
fermi
politica
un attimo,
invece.
Fermi un attimo,
è
torniamo fra
economica.
Pochissimo.
Mamma
mia, con Same Old Song.
Radio Rock Podcast.
Same Old Song. Allora, vogliamo fare un rullo di messaggi, ragazzi, che ce ne sono veramente tanti, tanti, tanti stamattina. Vediamo un po', dai.
È bello avere abbastanza soldi per fare.
Sì.
Fondamentalmente, quello che ti piace senza che sia necessariamente un lavoro.
Ok.
Viaggiare quando un cazzo ti pare.
Sì.
Ti pare? Praticamente sì, essere Emilio Pappagallo.
Emilio Pappagallo, attenzione, sentiamo.
Buongiorno, ma non è che Trump si è comprata la W? Se chiede il permesso a lui, ogni uomo paghi, un po' scrive.
Certo, anche qui a Roma ci siamo fatti guardare dietro, non ci siamo fatti guardare dietro. 860.000 euro per cambiare nome alla fermata metro Colosseo, ci scrive un signore. A proposito di guerra, viva la resistenza sempre, viva l'arte resistente di Alessandro e Maurizio. Buona giornata a
grazie.
Tutti. L'arte resistente. Allora, vediamo un po'. Aspetta che c'è, vediamo questo.
Non vai, scopriamo di qui. Certo così la follia di Trump. Ma candidarsi al Nobel per la pace e nel frattempo partorire l'idea di un ministero della guerra è veramente degno.
No, c'è un ossimoro, c'è di
non solo, ma creare un'escalation con Venezuela che rischia di creare un nuovo conflitto, insomma, mi sembra proprio tipica, classica del Nobel del per la pace.
Lapo, non parlavi mai, Lapo, solo coca e guai, Lapo, ma che cazzo fai, Lapo, dacce anche a noi.
Allora, ti devo dire, mi piace Lapo Elkan, voglio qui in trasmissione Lapo Elkan, me lo trovi Dejan per favore, Lapo Elkan, lo facciamo cantare al karaoke e poi veniamo qua e lo voglio lui presidente Ferrari, assolutamente, tanto voglio dire, che peggio di John Elkan che può fare. Presidente Ferrari, scusa, Allora, dunque un attimo, penso che al nord fregna moscia si possa tradurre con gatta morta, che dite? Comunque la vera domanda è se il gusto musicale è innato o influenzato dalle nostre esperienze come aspetti di un individuo, come altri aspetti di un individuo, ricordate una poltrona per due, magari senza palle. Oh, Maurizio oggi ha un look accattivante, sbarazzino. Bravo. Gli altri sono vestiti malissimo al tuo cospetto. Allora, c'è un omosessuale però all'ascolto, perché
signori omosessuali all'ascolto.
No, c'è un omosessuale a parte Marco, un omosessuale che ci possa dare un giudizio su l'uomo Paniconi, no?
Perché omosessuale?
Vabbè, omosessuale, dai.
Non ho capito, cioè, a me può commentare solo un omosessuale.
No, ho detto solo, quello lì è Marco.
Una curiosità.
Quello è etero, dice stai bene oggi, ma che è etero, che cazzo ti frega di te?
Solo l'omosessuale sanno come
si sa. No, sono piuttosto che Marco.
Vai con i cliché,
bello omosessuale, no? Vabbè.
Però che sia bello.
Ma siamo proprio sicuri che i ricchi si svegliano tardi?
Ah, non è vero, l'ho detto, non è vero.
Il ricco si sveglia alle 5 perché la sua giornata lavorativa inizia alle 5.
Perché a meno che non abbia ereditato, il ricco se l'è costruito e si alza presto.
Ma secondo voi che patrimonio bisogna avere per definirsi ricchi e non lavorare? Ieri c'era post di Marco Esposito, nostro amico Marco Esposito su Facebook, che scriveva: ma veramente voi pensate che uno che guadagna 50.000 euro l'anno sia ricco?
Perché
ragazzi il limite è soggettivo, dipende anche molto dalle proprie condizioni.
Sì, poi c'è comunque un limite oggettivo che è dato dal conteggio del costo della vita del posto in cui ti trovi, che parametra un po' tutto.
Dopo lo sveleremo. Alla bevanda analcolica mi sta sul culo, ci scrive qualcun altro. Questo però è un altro discorso. Nessuno ci obbliga a bere gli analcolici. Tra l'altro c'è stato un periodo che non stavo tanto bene, che avevo bevuto troppo e mangiato male, eccetera. E è andato in fissa per fare questi aperitivi analcolici. L'ho fatto uno pure con te, Deia, non mi ricordo. Facevo un giro questi aperitivi 2-3 volte, mi è capitato. E c'è un posto vicino a casa mia, non voglio fare nomi. Perché non è questo il punto. Il punto è che fanno delle bevande. Cioè, in alcuni posti fanno delle bevande creative analcoliche, sono buonissime.
Sì, è vero, certo.
Gusti di frutta.
Io con la birra è un periodo che
alle volte uno è proprio l'abitudine, no? Dice, vabbè, mi prendo il bicchiere di vino, il cocktail, poi ci sono delle cose analcoliche.
Quindi, scusa, anche
buonissime.
La birra analcolica non potrà essere chiamata birra. Invece sì, perché quella viene prodotta dalle stesse case che producono la birra.
No, è vero.
Probabilmente
perché mo la Peroni analcolica non la devi chiamare birra,
infatti
si chiamerà irra.
La Peroni analcolica la devi chiamare Peroni analcolica, non la puoi chiamare
birra.
E quindi il mojito analcolico posso chiamare mojito analcolico.
No, è diverso, però Maurizio
è diverso.
Vabbè, il concetto è quello della russa, stava a parlare di uno che, come diceva Salvatore Conte, non si trova manco cazzin da mutanna.
Chi è questo qui? Non
ho capito,
ragazzi. 12 Gattuso forse
no Salvatore Conte
Conte.
Camorra.
12 anni senza mondiali di calcio, roba da ridere. 18 anni senza un mondiale pilota e costruttore della Ferrari, questa è vera resilienza. Ah, mamma mia, mi ci fa pensare. Ma il Gin Tacarei 0.0. Comunque, i bastoncini Findus, per esempio, sono di pesce, non sì. di legno. La lobby delle segherie sta facendo pressioni.
Avrebbero ragione.
Oh, lancio una bomba alla carbonara vegana. Vabbè, la carbonara vegana è il grande classico che se lo dici qui le persone.
Sì, proprio. Sì,
se i falegnami a un certo punto se incavolano e dicono le seghe non possono essere più chiamate seghe. Voglio vedere.
Allora, Davide scrive, il nostro amico direttore dice: Ale, lascia perdere che stai a parlare con qualcuno, Martina, che pensa che il reggiseno sia costrizione culturale. Lo penso pure io, sai?
No, invece non lo è, vero? Dimmi, spiegami tu, Davide, che cos'è il reggiseno, a meno che tu non lo porti.
A meno che tu non porti, almeno che tu non porti il reggipalle, diccelo.
No, magari porta anche lui il reggiseno, perché può succedere. Però a prescindere da questo, io ti chiedo, spiegami tu che cos'è. Allora
una cagata senza pisciata non rispetta i parametri stringenti della cagata DOP. L'opinione di Martina comunque è lecita, non vedo nulla di eclatante in ciò che sostiene. A me fa ridere che sono tutti preoccupati dalle parole che definiscono cibo e bevande, ma poi fanno le battutine del tipo: ah, non si può più di froce negro.
Mi hai letto nel pensiero, l'ho detto fuori onda questa
cosa. Incredibile.
Ragazzi, buongiorno, smorziamo un po' i toni, dai. Ma dai, una domanda ad Alessandro e anche a Maurizio, ovviamente. Sì. Ma tutto quel castagnaccio, ma dove lo trovate?
Ciao, Andrea.
Attenzione, ragazzi, ho un problema di aerofagia.
Cioè, credo, capitemi.
Chiamare come cavolo vuoi, perché non puoi chiamarlo Virgin Gin? Però sulla bottiglia devi specificare che non è un gin.
Vabbè, quello sì, quello
posso chiamarlo.
Vabbè, quello ci sarà scritto un alcolico sulla bottiglia. Mica ti ingannano,
Buongiorno Rock Show, buongiorno direttore, buongiorno Martina, buongiorno Maurizio, buongiorno Alessandro.
Buongiorno.
Premesso che non dovete far arrabbiare Martina, perché non si fa, non ok?
Si fa.
E poi secondo me, cioè, l'obiettivo generale è quello di farci diventare tutti più stupidi. E quindi anche questo cambio di nome presuppone la stupidità della gente che non sa riconoscere fra un gin analcolico e un gin alcolico.
Sì, è chiaro,
non
è
quello. È un pretesto.
Allora, tra l'altro, molto spesso i processi di lavorazione delle varianti vegetali sono molto simili a quelli delle controparti animali. Quindi, per esempio, chiamare il tofu formaggio ci sta. Dipende da caso a caso, comunque. Basta che non mi toccano la carbonara.
Ma perché quello, secondo me, è un discorso emotivo, sai? Cioè, il cibo è anche quello. C'è anche emotività, tradizione, cultura. Quindi uno si sente come se gli stai togliendo, capito? Qualcosa di loro.
Oh, però allora non ci dobbiamo offendere se in America c'è un formaggio che nulla ha a che vedere col nostro parmigiano, che viene chiamato parmesan,
per esempio.
Ma perché ti rocchi spesso in giacca e cravatta per fare una trasmissione radio? Non è che quando stacca va a fare l'usciere? Attenzione, riflettiamo.
No, è una persona elegante.
Chiedetevelo. E come
allora,
Martina,
buongiorno. Non ti preoccupare, non lo mettere il reggiseno perché è una costruzione sociale, però poi a 50 anni non ti lamentare se unisci i capezzoli e l'ombelico come se fossero dei puntini e ti ritrovi una linea orizzontale.
E guarda, posso dirti una cosa? La gravità esiste, il seno scende anche a 25.
Vabbè, e anche le palle, se
ci sta,
questo.
Coglione. È un grande coglione. È un grandissimo coglione.
E sta chiosa qua, Mauri.
Ma un imbecille.
Radio Rock Podcast. So much to say. Loro sono la Dave Marius Band. La diamo il buongiorno al nostro Dejan Cetrigovic. Ciao Dejan,
buongiorno,
come stai?
Buongiorno.
Allora, dove sei stato in giro per l'Italia, per l'Europa? Perché noi sappiamo, cioè ben conosciamo le peripezie del nostro Dejan, che per far cantare politici in giro, cioè politici italiani, va in giro per l'Italia, spesso anche per l'Europa, a volte per il mondo addirittura, inviato da Radio Rock ovunque. Dove sei stato, caro Dejan?
In quel di Bologna.
A Bologna, cioè, ti rendi conto?
Aspetta,
Dejan ha preso la sua bici ed è andato in bici fino a Bologna.
Ma elettrica,
pensate.
Oppure quella
questo domandalo a lui, o vuoi domandare a me?
Elettrica.
Rigorosamente elettrica.
Non vale,
non è una
non
domanda
vale.
Da fare, Martina, è rischiosa.
La domanda è impertinente.
È
perniciosa. Però Dejan, sei stato a Bologna perché hai ricevuto una soffiata?
Ho ricevuto una soffiata, ho ricevuto più che altro, come ti dicevo prima, microfoni spenti, c'è una corrente
una corrente
sotterranea
dentro questa radio, c'è cioè una corrente
Matteo, subito
che dal 2016 ancora
non
resiste.
Basta con Matteo Renzi, basta, ti prego.
Però
ha fatto cantare Matteo Renzi
in questo
volta.
Caso
no, innamorato di Matteo Renzi, no. Dania, secondo me
no, però no,
gli piace ti posso dire una cosa, Dania è un vecchio comunista, però gli piace Matteo Renzi umanamente,
sì,
come persona, cioè, si è creata un'intimità, un rapporto,
sì,
anche per me anche sensuale,
di, certo,
vero,
no?
Di sensi anche, no, proprio di amorosi sensi,
di amorosi
per
sensi.
Certi versi.
Filippo Sensi,
ho esagerato,
il
Filippo Sensi,
Filippo
Sensi, per quello dicevo. Allora, attenzione signori, dobbiamo indovinare chi è la o il esponente politico o politica.
Allora, c'ho una domanda, sì. È vivente?
Vabbè, grazie, ha cantato che è morta subito dopo aver cantato.
Allora, sì, potrebbe.
Dejan può rispondere sì o no, vai Mauri. Vediamo se azzecca.
Allora,
no? Vediamo se azzecca i nostri.
La prima cosa è una donna?
Sì.
Allora, subito abbiamo.
È una donna.
Vedi che Mauri è bravo. Allora, Mauri sa giocare a questo
sì,
gioco. Bisogna
chi,
fare
bravo,
subito delle domande che spaccano in due,
certo.
Cioè che tolgono. È come fa quando giochi indovino chi? Che
bravo.
Tolgono più persone dal campo possibile.
Ok.
Abbiamo tolto tutti gli uomini, quindi è una donna. Esponente politico, donna, chi può essere, ragazzi?
Agli occhiali?
Vediamo chi indovina. No. Allora, ragazzi, a chi indovina,
no,
regaliamo una bag di Radio Rock,
sì,
con dentro adesivi,
sì,
portachiavi, e chi più ne ha più ne metta.
Tutto, magliette.
No,
poster.
Magliette no, perché abbiamo finito.
No, calendari.
No, calendari.
Calendari.
Allora, attenzione, signori, chi è questa esponente politica donna? Chi può essere? Vai con gli indizi, vai, prego.
Allora, vivente mi ha detto di sì.
Dai,
e verrebbe subito da dirti: è mora?
No,
ah, no.
Ah,
no.
Quindi
no,
non
voi non dovete indovinare, devono indovinare gli ascoltatori.
Certo.
Voi non dovete indovinare, dovete fare solo le domande e gli ascoltatori indovinano. Ellie Schlein. No, abbiamo detto
mora.
No,
abbiamo detto mora.
No, abbiamo
detto mora. È alta. Prima.
Ni. Ne posso dire ni.
Quindi è media.
Boschi dicono. Maria
no.
Elena Boschi.
Però per certi versi
non
possiamo dire ni.
Però ragazzi è veramente deprimente il fatto che quando io dico una donna politica voi vengono in mente tre nomi, perché evidentemente in Italia ci sono tre nomi di politiche donne: Giorgia Meloni, Boschi e Ellie Schlein, possibile.
Beh,
Silvia
no,
Salis
stanno.
Cioè basta, finite. sono finite tutte. Che te ridi? Hanno detto Silvia Salis. Pazzo. Hanno detto
Silvia Salis. Hanno detto
bravo.
Doris.
Bravo,
bravo, bravo, bravo. Vince Dejan, che ha indovinato chi ha fatto cantare. Bravo.
Allora,
Dejan.
Sono quattro, non sono quattro i nomi.
Allora,
sono tre, sono
Giorgia
quattro.
Meloni, Ellie Schlein, Boschi, Silvia Salis. Vediamo se ve ne vengono in mente altre. Nilde Iotti. Porta l'impermeabile, chiedono. Attenzione, porta l'impermeabile.
Una
Beatrice Lorenzin, e sono già sei. Siamo, eh. Ravetto,
ah, sì,
siamo
sì.
Questo non sapeva, non si ricordare il nome. Laura,
la Ravetto.
La Ravetto, Maria Boschi. Ma insomma, ragazzi, vediamo chi indovina. Dai,
mi ha detto chi indovina.
Ah,
già l'ho
detto?
Cazzo deve indovinare.
Ah, mi sono dimenticato.
Vediamo chi indovina. Ha detto
Silvia Salis, parente di Ilaria Salis? No,
no,
ovviamente,
no, no.
Cugina?
Neanche
di terzo grado?
No,
in caso laterale. Nipote di Sergio Salis.
Aspetta, amiche?
Non credo.
Non credo.
Non credo.
Dubito fortemente.
Ai, ai, ai.
Perché che c'entra Matteo Renzi? Fammi capire. Tu hai detto Matteo Renzi prima.
Perché si dice nei corridoi, ma non solo sui giornali. Sui giornali.
Giornale,
insomma, qualche giornale l'ho scritto.
Onorevole Sardone?
No, che sia una sua
creatura.
Pupilla,
non aver paura di dirlo, no, dai,
no,
sei brutto, lì che
no, è brutto dire, perché poi sembra, sono intimorito, Martina, perché
Rosy Bindi
del maschilista, dice, non è che è una sua creatura, però
no, creatura politica,
no, vabbè,
politica,
che c'entra,
è
un
no,
vabbè,
una politica,
cioè,
si può dire,
sì,
non è che Daniela Santanchè. No,
no, hai già indovinato, basta, basta.
È più bella che intelligente. Boldrini dicono. Aveninchi.
Già potrebbe essere
Aveninchi, sentiamo ancora, vai.
Fate dormire Maurizio Paniconi. Fate dormire
a Mauri, che cazzo sei a fare? Sei a dormire?
No, non sto dormendo, ha detto fate dormire.
È diverso.
No, sta dormendo
Maurizio, io ti faccio dormire a questo punto. Per
so.
Sempre però ti faccio dormire. A lungo, molto a lungo. No, per sempre no, a lungo. Per almeno 4 anni.
Tra poco, tra poco.
Allora, tra pochissimo lo faremo. Intanto, Dejan, Silvia Salis. La sindaca di
Genova,
la sindaca di Genova.
Genova.
Pupilla, diciamo, della generazione di Matteo Renzi. Questo è un bene o un male? tocca capire sta cosa, insomma, non è chiarissimo.
Beh, è un bene, secondo me, dai.
Ah, insomma, dipende. Vediamo.
Che è successo, Dejan?
No, Dejan, allora, Dejan è completamente cambiato di verità. Neil Deiotti? No, non è Neil Deiotti.
Abbiamo detto.
Federica Mazzoni.
Mannaggia, dico... morta.
Rosy Bindi.
Mannaggia tutti.
No. A parte gli scherzi.
La Fornero,
bravo. Trattasi di Silvia Salis, sindaca di Genova.
L'avevo detto,
pupilla.
E niente, vabbè, non se ne esce mai più.
Pupilla no, dai.
La vogliamo ascoltare, che
è
cantato?
Male.
Ha cantato
Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari.
Brava Silvia Salis.
Addirittura.
Una cosa molto buona.
L'hai scelta te o l'hai scelta lei?
Allora, c'è da dire che lei l'ha invitati a Capodanno, suoneranno a Genova.
Ok,
a Capodanno
quindi è anche un lancio del Capodanno di Genova.
No, io in realtà... Lei voleva fare un'altra cosa, Marrakesh voleva
Marrakesh.
Dica, quale di Marrakesh?
Gli sbandati hanno perso.
Ok,
brava.
Bella però anche questa. Però tu l'hai forzata, lei che...
Beh, io l'ho suggerito...
Tu le hai dato uno schiaffo dietro la nuca
e hai detto, suggerito per il Capodanno?
Perché, no. Perché secondo me delle volte certe canzoni sono pure più facili da cantare. Parliamoci chiaro, diretto. Ma
lui punta la prestazione, la performance.
Cioè, tu dici giustamente, vai.
Vola basso.
Insomma, vola basso. Vabbè, vediamo come l'ha fatta. È la Moretti per caso? No, no. Non è la Moretti.
È Silvia Salis.
Spagna. Ciao, Giacomo della Lugiana.
Ah, Spagna. Giacomo della Lugiana. È Giacomo della Lugiana.
Cosa c'entra Spagna?
È Giacomo della Lugiana in Spagna? Dai, attenzione, verifichiamo, vai, sentiamo.
Il cuore è solamente foto di paesaggi e non c'è posto per le tue foto con me.
Beh.
In auto dormi ed io non riesco a non guardarti. Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guardrail. Da bimbo mi ricordo odiavo le vacanze, tranne quando stavo in camera in hotel. Spaccami come Hendrix con la Stratocaster, sai uscire le mie ansie, non mi chiedi il cachet. Sulle tue gambe ho letto il senso della vita, dimentica la Bibbia o le pagine di Freud. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi. Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico le autostrade che portano al mare.
Giovani wannabe.
Voi che dite? Non è malaccio, dai. La canzone non è facile, non è facile.
Noi sopravvissuti anche alla fine della storia. Voglio incontrarti in quella.
Allora, ti posso dire una cosa che penso, tanto di queste performance? Non è male.
Basta sia lontano da me.
Va bene. Sì, noi cogliamo anche l'occasione per ricordare che suoneranno in piazza
a Capodanno, sì, Pinguini Tattici Nucleari a Genova la notte di Capodanno.
Magari la ricanta su palco con loro.
No, la cittadinanza merita di meglio, merita solo loro.
Senta, sindaca, io colgo l'occasione per dirle, giovani wannabe, lei è una brillante sindaca di Genova. Magari nel futuro una presidente del consiglio wannabe.
No, sindaca senza wannabe. Sindaca, già sindaca senza wannabe.
Bene, molto chiaro. Non ha voluto, dice lei, giustamente fa la sindaca adesso. Vabbè, poi Genova, città importantissima, grande. C'è tantissimi amici che ascoltano da Genova in questo momento. Potranno valutare la performance della loro sindaca. Io dico una cosa su questi. Lei, ma l'ho notato anche in altre situazioni. Secondo me sono bravi, ma sono un po' tirati, cioè sono un po', hanno paura di lanciarsi.
Certo.
Non solo, hanno paura, secondo me, di sfruttare le potenzialità della loro voce. Quindi consigliamo alla sindaca di Genova, Silvia Salis, di venire qui a Radio Rock e provare il corso di canto con il nostro Federico Paciotti.
Sì, comodissimo, da Genova un attimo.
Che ci vuole? Da Genova, ormai
niente,
col pendolino, dai, con la locomotiva, come si chiama? La locomotiva, il come si chiama?
Lì, ciuff,
dai, dotto.
Carrozza.
No, come si chiama quello lì?
È pure vero che se non viene a Radio Rock viene da te, quindi Paciotti va a Genova una volta.
Allora, mandiamo Paciotti a Genova.
Sì. Mi sembra giusto.
A far lezioni alla sindaca.
Sì.
E la sindaca tra sei mesi mi viene qua completamente, mi canta questa canzone. Perché lui ce l'ha la voce,
ce l'ha.
È soltanto che la deve un pochino
educare.
L'ha fatta un po' tirar via, no? Un po' non credendo nelle proprie possibilità, nelle proprie capacità.
Come l'hai vista? Stimolata nel
Ma
suo
sbaglio,
ruolo.
Sbaglio, Dejan, correggimi se sbaglio.
L'unico che si lancia lo sai chi è,
Matteo Renzi. Ma sta in fissa.
Lui si butta.
Una crash.
Però devo dire, però ti posso dire una cosa, a me piace interessantissimo questo fatto di Dejan, che quando Renzi era sulla cresta dell'onda non lo osannava così tanto. È l'amore di Dejan per i perdenti, per la sua scorza da vecchio comunista, capito? Che esce fuori, che alla fine parla bene di Renzi, poi che adesso Renzi ormai ne parlano male tutti.
Ci vuole coraggio di essere così.
Beh, mi piace, bellissimo. Allora, troverete sui nostri social il video di Silvia Salis, una bravissima, giovanissima, validissima collaboratrice dell'Italia. Possiamo dire così,
non so. Anche di Radio Rock, se vogliamo.
No, Radio Rock mi permetterei mai. Però, se volesse, naturalmente.
Ha fatto contenuto, per
fatto contenuto, naturalmente. Lo trovate su tutti i nostri social. Grazie al nostro Dejan Cetricoli. E poi lo troverete in giro, perché ovviamente partono da Radio Rock, poi Repubblica, Corriere.
Questo è capace che la prossima volta ti arrivi fino a Soratte.
Sì. Allora, Dejan, facci cantare il direttore. No, no, io non canto perché non sono capace. Però, volendo...
Secondo me non credi abbastanza nelle tue...
Allora, insieme a Federico Paciotti posso fare di più. Posso fare di più. E andrò anche a Genova, a questo punto.
Sembra giusto.
Con Federico Paciotti e Silvia Salis. Faremo un... faremo tipo...
duetto, no?
No, che duetto. Ti può dare, come si chiama? Ci può dare
si
di più.
Può dare si può dare di più.
Che la fece Renzi.
Quando
era presidente del Consiglio.
Devi mettere Renzi. In ogni frase devi mettere Renzi, cazzo.
T'avesse promesso un posto a Firenze.
No,
là,
no.
Che ne sai?
No, ma tu è amore. Che cazzo dici?
Io sono un idealista.
Tutti i soldi.
Prima gli ho detto, vuoi il caffè? Sì, lo prendo come lo prende Renzi. Maro, corto. Grazie, Dejan.
Ciao.
Radio Rock Podcast.
Cristone, oh Cristo, One Kingfish Ingram con Bad Like Me, detto Cristone, per gli amici, il grande Cristone che torna con un nuovo singolo, cantante e chitarrista di genere blues, classe 1999, uscito lo scorso settembre con il suo quarto lavoro in carriera, questa è Bad Like Me tra le nostre 15 novità. Vediamo chi c'è, vai, sentiamo chi c'è al 3899 106 600.
Uè, Emilio, sono Tony, ha già risponda al messaggio che t'ha già scritta, no?
Ma chi è Tony D'Angelo?
E che wallara?
Non scherzate, ragazzi, con l'amico spesso, Tony, sì, insomma, D'Angelo.
Tony D'Angelo, caremo presto.
Mauri, io te l'ho detto anche ieri. Tu così ti fai del male, Mauri. Molto del male.
Meno male che questo nostro amico ti mette sull'avviso.
L'ha detto anche ieri.
Ha messo sull'avviso. Oh, stasera ci vediamo a teatro, mi raccomando, mi raccomando, Corrado.
Però Corrado, rimani anche dopo la fine, rimani là fuori.
Un saluto a Cecilia e Pietro, ormai fedeli ascoltatori di Radio Rock. Bravi, bravissimo. Allora, nel soppesare la situazione, ricordiamo anche che lui è stato prosciolto dallo stupro di cui lei lo ha falsamente accusato, rovinandolo per sempre. Non funziona così, ragazzi, però. Non funziona così. Cioè, nel senso, se io ti accuso di una cosa e tu vieni assolto o, in questo caso specifico, interviene un'archiviazione, non vuol dire che lei ti abbia accusato ingiustamente. Vuol dire semplicemente che si è ritenuto di archiviare il procedimento perché non c'erano
magari prove, altre
magari
cose.
Ma, come dire, non c'era un peso specifico così importante per poter sostenere un processo. Non vuol dire che non l'abbia fatto, non vuol dire che oppure non vuol dire che lei abbia agito in malafede, esatto. Perché sennò uno poi fa una controquerela e poi
lui volendo potrebbe fare questo, se pensa che lei dice il falso, potrebbe denunciare la diffamazione
e quindi tu puoi tranquillamente,
mi sembra che
esiste la calunnia.
A proposito di
allora, ma se io voglio bere un ginocchio tonic analcolico, cerco una bevanda.
Che cosa vuol bere?
Io ho letto
ginocchio,
ginocchio tonica analcolico. Cerco una bevanda e mi sa di gin, ma è analcolico. Se lo chiami con un altro nome, non so che quel prodotto è l'equivalente a livello di gusto, ma senza alcol. Che cazzo c'è, Tirocchi, di tanto assurdo? Come la carbonara vegana. Se che voglio mangiare un piatto che mi ricorda quell'alimento, ma senza determinati ingredienti, se me lo chiami con un altro nome, io non so che è quello.
Guarda, vorrei mettere la parola fine su questo discorso. Premesso che la potete chiamare come cazzo vi pare, perché non me ne frega niente, è una questione di lana caprina che va avanti da 30 anni e per i prossimi 30 sarà, perché è un'altra di quelle cose che ci divide tanto e non si parla di cose diverse. Detto questo, penso per me va benissimo. Poi però dico, ogni tanto pure chi fa queste battaglie dovrebbe pensare, probabilmente quelli stanno tutelando un settore di mercato. Possiamo pensare noi di chiamarla, non lo so, para al gusto di Barburf?
Posso dire una cosa?
Detto questo, fine, basta.
Se io, voglio fare della mia scelta alimentare anche una lotta politica, cosa che molto spesso è, a me quasi che invece mi viene di chiamarlo burger, perché visto quello che un certo tipo di economia, soprattutto quella che gira intorno alla carne, fa e fa e disfa, e non è da adesso che viene fuori, ma diciamo negli ultimi anni sta venendo un po' più a galla questa questione, anche con delle inchieste molto belle, magari a me mi va pure invece di toglierti una fetta di mercato, perché no? E questa cosa qua, a prescindere che io possa essere d'accordo o no, ci può stare pure in battaglia,
poi
no?
Poi anche le armi, certo, hanno, anche le armi hanno una fetta di mercato.
Vabbè, sarà allora, un pensiero che mi è venuto in mente adesso, in realtà.
Questo è il pensiero. Allora quindi, dichiarala, cioè, ed è una lotta meravigliosa. Cioè,
anche
io
le armi
ideologicamente
hanno una fetta,
ti voglio togliere
mercato,
una fetta di mercato.
Anche le armi,
lo faccio.
Se tu ritieni che, per esempio, trafficare in armi non sia una cosa che vogliamo fare nel futuro, come dire, lotti contro una fetta di mercato. Cioè non è che siccome c'è una fetta di mercato, sì, allora vabbè, alziamo le mani, c'è una fetta di mercato.
No, non ho detto di alzare le mani, non ho detto questo. Ho detto che è normale che chi c'ha dei guadagni latte facciano e cerchi di tutelarsi,
bene,
e di tutelare un mercato.
Bene,
poi
bene,
se
bene,
tu la prendi come battaglia, io sto con te, c'hai, okay, ragione, anzi,
grazie,
allora dichiarala. Dai.
Comunque, insomma, alla fine chi c'è marcia sopra è chi usa a sproposito il termine non adeguato per il suo prodotto, che è soltanto un surrogato. E questa è una cosa da cui dovremmo cercare di proteggerci sempre.
Sì, è Anna che è d'accordo con Alessandro.
Buongiorno ragazzi, io mi sto un attimo accavarrando su questo discorso della...
Come accavarrando?
Allorando.
Accavarrando.
A me sembra così evidente, se abbiamo fatto i marchi d'origine, di denominazione d'origine,
sì, quello diciamo prima,
per il parmigiano, è evidente che pure spacciare un analcolico,
no,
per
però è diverso,
con un nome che è tipicamente alcolico.
Però vabbè, è diverso, è proprio diverso, perché un conto che tu chiami una cosa che non è parmigiano parmigiano,
che è proprio
un conto che
parmigiano,
tu dici, che ne so, per esempio Virgin Mojito. Cioè, non stai ingannando,
è la categoria, è come se lo chiami formaggio,
ingannando,
non è parmigiano.
Però si parlava del gin, siamo partiti da una notizia sul gin.
Sì.
Se io produco gin,
okay,
tu fai un gin in un gin che non è gin, mi stai facendo concorrenza sleale. Esattamente come chi produce il finto parmigiano sta facendo concorrenza sleale ai produttori di parmigiano. Questo è l'idea. Poi dovremmo inventare il tofu di carne, dice qualcun altro. Qualcuno propone il controattacco, diciamo così. Vai, sentiamo.
Comunque raga, io l'articolo che ho letto dice che non puoi chiamare gin un prodotto senza alcol, come non puoi chiamare gin un prodotto al di sotto di 37 gradi e mezzo, perché non rispetta...
Sì, esatto,
esattamente quello che abbiamo letto.
Solo con l'alcol free.
Ci sono dei parametri, quindi se tu lo chiami gin analcolico non va bene, non lo puoi chiamare gin, non puoi usare quella parola perché è protetta, diciamo, quella parola
se
lì.
Se avessi una bevanda alcolica a 20 gradi, non a 37, non la potrei chiamare
però
gin,
giustamente,
capito?
Come diceva un'amica, se io voglio bere un gin analcolico, perché di quello stiamo parlando,
no?
Come faccio a identificarlo se poi lo chiami Pippo?
Io lo chiamerei ginepro.
Ho sì, capito, però non è la stessa cosa, perché io voglio il gin analcolico invece. Io,
se anche perché il liquore
mi so
sì, però,
e poi tra
però
l'altro è anche una cosa molto bella per esempio portare, cioè cercare di far bere meno alcol ai giovani, alle persone no? Che
sì,
se bevono il gin hanno un'alternativa valida, gin analcolico,
ma non penso che questa cosa la vogliono le industrie,
ma le politiche le facciamo noi, le fa la politica.
Io sono d'accordo
gin
con te.
Si scrive con una N?
Sono con due.
Allora mettiamo la seconda N per quello analcolico.
Bravo Mauro.
Allora hai perfettamente ragione, adesso si sta molto più attenti al nome. È anche vero che adesso fanno tutto con tutto ed è anche giusto proteggere alcuni prodotti fatti in un determinato modo e si chiamano perché sono fatti in quel modo. Sentiamo ancora, vai.
Scusami, stai mischiando le pere con le mele.
Pere con le mele.
Perché
le mele.
I consorzi di tutela esistono da 40 anni, non c'entra che sono nati da quando esistono i prodotti vegani, assolutamente. Il caso, infatti,
questo
è quello del gin che hai nominato tu, ma anche per altri prodotti vegetariani italiani, tipo i formaggi, ma anche quelli francesi, esiste il principio di tutela e preservazione,
certo,
da veramente quattro
sì,
decenni.
Ma io non ho parlato.
Non è un attacco nei confronti di chi è vegetariano o vegano, ci mancherebbe altro. È proprio per proteggere qualcosa che porta ricchezza e soprattutto, ricordati, lavoro a decine di migliaia di agricoltori.
Allora, del lavoro, non ti dimenticare
allora,
il lavoro.
Non hai capito quello che ho detto io, perché io non ho parlato di consorzi, non ho parlato di DOP, io parlavo di prodotti che hanno una forma e vengono chiamati in un modo per farci capire più o meno di che si parla. E quello che ho detto io è che, dato che esistono da mo, appunto, come ho detto anche prima, mi fa un po' sorridere che questa battaglia si sia così tanto infiammata adesso che, statistica alla mano, c'è un aumento del consumo dei prodotti vegani e vegetariani. Quindi questo forse tu non lo sapevi e adesso magari lo sai, oppure magari lo sapevi e non l'hai detto. Però questo è il senso, il fatto che dei posti di lavoro, i posti di lavoro si reinventano, cioè che vuol dire? Allora adesso mettiamo che da adesso in poi non facciamo più estrazione di petrolio, quindi continuiamo a trivellare perché la gente perde il lavoro, si reinventa, si fa qualcos'altro, certo, quindi certo. Questo è un discorso
bene,
che non regge.
Fermiamo un attimo, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Velvet Revolver con Dirty Little Things. Siamo letteralmente sommersi dei vostri messaggi al 3899 106 600. Emilio Pappagallo con voi sino alle 10 con Alessandro Tirocchi, Martina Caronna, Maurizio Paniconi. Vogliamo dire che ora che ci ha lasciati Dejan è il nuovo Vessicchio? Sì, Dejan, sì, effettivamente è il nuovo Peppe Vessicchio.
Beh, sì.
C'è un'intervista storica di qualche anno fa di Vessicchio che lo designa come
il mio. Ma posso dire anche il contrario, però è vero, sì, che è vero. Anche Vessicchio è l'erede di Dejan.
Sì, per certi versi, sì.
Bene, allora mi manca il me di 20 secondi fa. Ha scritto qualcuno: Dejan potrebbe rivisitare Cremonini e cantare Nessuno vuole essere Renzi. Sì, glielo facciamo fare adesso. Dopo Silvia Salis, nostra ospite questa mattina, con la sindaca di Genova, con la sua meravigliosa reinterpretazione dei Pinguini Tattici Nucleari, che saranno in concerto a Genova, lo dico per gli amici che ci seguono in DAB da Genova e che potranno ammirare live nel concerto di Capodanno. Hamburger vegetale no, e hamburger di pollo, allora hamburger di pollo ci va bene uguale.
Beh, in teoria la carne dovrebbe essere di manzo,
perché appunto
la bistecca di hamburger.
Brava Martina, go vegan, caffè decaffeinato, tè deteinato, latte senza lattosio. Quanti erano i tre salami in barca? Attenzione, attenzione sui tre salami in barca.
Tre. Cioccolato.
Sentiamo.
Scusate, ma allora anche la birra analcolica non si dovrebbe chiamare birra analcolica? Ma
sì, l'abbiamo detto già. Fuori. Grazie. L'abbiamo detto. Andiamo avanti velocemente, che siete tanti.
No,
dai.
Alessandro, no. Non è che. Per favore, no.
Allora.
Cara la mia Martina, è lo stesso problema di noi uomini con i capelli lunghi, solo che se sei una persona che c'ha un po' di contezza di te stesso, te ne freghi e vai avanti. E non è che me lamento, capito? Piccola postilla. Poi, se tu non vuoi mettere Giseno, però vai a Radio Rock e ti costringono a metterlo, allora il problema è il posto di dove lavori, capito? Non è un problema da costrizione culturale.
Allora, voglio assicurare che non ho costretto Martina Caronna a mettere
Giseno.
Non
lo so, vorrei leggere il contratto. Non mi ha mai costretto, poi leggiamo il contratto, ma è proprio, cioè, questo che dici tu ti fa proprio capire quanto invece siamo immersi in questa cosa qua, perché tu ti arroghi il diritto di dire a me se io vivo una costrizione culturale sul fatto che mi sento in dovere in qualche modo di indossare o no il reggiseno. Questo già ha spiegato tutto quello di cui parlavamo, secondo me.
Bene, giusto, secondo me. Allora, vediamo un po'. Illusione perfetta. Boris Sollazzo da Salerno recensisce, quindi apriamo il Sollazzo e il Pappagallo, i film in uscita in questo weekend. Partiamo da Illusione perfetta. Film che esce questo weekend, L'illusione perfetta, Now You See Me, Now You Don't, questo è il titolo originale, film di Ruben Fleischer con Jesse Eisenberg e Woody Harrelson e Dave Franco. Vediamo cosa ne pensa il nostro Boris Sollazzo. Vai Boris, da
rigorosamente. Perfetta è il terzo capitolo della trilogia, diciamo, sugli illusionisti ladri e giustizieri, perché poi devono sempre sbugiardare un cattivo ricco e bastardo. Probabilmente è il più completo, è quello meglio fatto, veramente il classico film iper di intrattenimento, una sorta di mix tra The Prestige, ovviamente con un meno impatto d'autore, e Ocean's Eleven. Funziona, è divertente, ha il problema che fare dell'illusionismo al cinema, dove hai il montaggio, dove hai gli effetti speciali, hanno una sospensione della credibilità molto forte, però se sei appassionato Va bene così. Per chi è appassionato della saga, sappiate che c'è questo aspetto, che il film che doveva essere l'ultimo di una trilogia, probabilmente è sì l'ultimo di una trilogia, ma ci dice anche che ci sarà almeno un altro film e forse un'altra trilogia. Molto interessante il tentativo di rinnovo generazionale, i protagonisti passano da 4 a 3 e a Isla Fisher, Woody Harrelson e vari altri, insomma, che sono le facce classiche di questo di questa saga, si aggiungono tre attori giovani e secondo me il passaggio generazionale funziona. Classico film da 7, classico, si può vedere. Ovviamente se vi interessa poco di prestigitazione, sì, potete divertirvi lo stesso, perché poi di fatto è un ice movie dove la magia è solo un pretesto.
Benissimo, ottimo. Questo era
Running Man, è proprio
Running Man, ne vediamo dopo. Intanto L'illusione perfetta, quindi il primo dei film recensiti da Boris in questo weekend. E direi di mandare la novità, poi torniamo con Valerio Carocci insieme a noi, e poi gli altri film in uscita nel weekend li ascolterete, insomma, sino alle 10 in questa puntata speciale con Boris Sollazzo da Salerno del Sollazzo del Pappagallo.
Radio Rock Podcast.
Nuova dei Marmozets, si intitola Kiss from a Mother. Io vi ricordo che sabato 22 novembre siamo di nuovo al Wishlist Club, secondo appuntamento per la stagione, nuova stagione targata Radio Rock, con Jennifer in Paradise sul palco, il concerto col nuovo album Torrente, poi Mattia Luna prossimo all'esordio con l'EP Un Posto Dove Gli Occhi Non Arrivano, Mexican, che dopo aver aperto i Panta lo scorso dicembre presenteranno il loro nuovo lavoro Leibniz. Ingresso di 10 euro, biglietti disponibili direttamente in cassa. Radio Rock ti dà però anche la possibilità di vincere un biglietto per l'evento. Come? Inviando un messaggio Telegram o WhatsApp al 3899 106 600 col tuo nome, cognome, la parola live. Sabato 22 novembre, Jennifer in Paradise, Mattia Luna e Mexican in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. Vogliamo, tra l'altro stavo chiacchierando così con, prendendo un caffè con Valerio Carocci fuori onda, vogliamo più sale dove si ascolta la musica, vogliamo più sale dove si guarda si guardano i film, più cinema, perché qua purtroppo i cinema spesso e volentieri sono diventati altro, dalle sale bingo a recentemente, insomma, si è tentato di fare o addirittura abbandonati molto spesso. È una crociata, una battaglia che ha portato avanti Valerio Carocci con insomma i ragazzi del Piccolo America nel corso degli ultimi anni. In realtà però la prima domanda è, innanzitutto diamo il buongiorno a Valerio Carocci. Ciao Valerio, bentornato a Radio Rock.
Buongiorno, mi spiace di non vedere Boris Sollazzo.
Ecco, purtroppo Boris è virtuale questa mattina. Presenza
no, c'è.
La prossima volta te lo faccio trovare. È a Salerno perché lavora, ha avuto questa insomma il pessimo gusto di non farsi trovare oggi che veniva Valerio, ma sono
discutibili.
Vabbè, questo poi ne parleremo
gran
dopo,
professionista,
dai.
Ma umanamente
pagherà il fio per
maggiorato per Sollazzo.
Allora, dove sei finito in questi anni, Valerio, che è un po' che non ci vediamo, anche se Radio Rock è sempre stata ovviamente legata strettamente come sempre al cinema in piazza, agli eventi estivi, ma insomma a tutto il vostro lavoro, il cinema Troisi, insomma, che è veramente un gioiello, una cosa bellissima di questa città. Però hai fatto un sacco di cose in questo periodo.
Grazie Emilio, ero a Maggese a riposare perché ha passato gli anni complessi, quindi avevo bisogno di scalare qualche montagna e scoprire anche le notti di Parigi.
Sì.
E da lì ho riportato qualcosa qui, e nella battaglia per la tutela delle sale ho scoperto tutto il progetto dei Tirelier di Parigi e la loro diciamo investimento che hanno fatto sulla notte. I cinema di Parigi, gli spazi culturali hanno delle scatole nelle scatole insonorizzate, che sono state create appositamente per non disturbare il tessuto residenziale, ma per ballare, stare insieme, fare concerti, fare festa, fare clubbing, qualcosa che in Italia non è mai arrivato, con una riduzione del danno pazzesca, e hanno trasformato quelli che sono i bouncer di Berlino in operatori del silenzio. A Parigi non c'è selezione perché il clubbing è libero, nel clubbing non bisogna essere qualcosa o dimostrare nulla, e questo nasce anche da due ordinamenti giuridici diversi, no? A Berlino i locali pubblici come una farmacia e un club sono privati e quindi il proprietario può decidere chi entra e chi no. A Parigi, in Italia, invece è differente, non c'è la possibilità del proprietario di una farmacia di decidere se tu puoi o non puoi entrare, e lo stesso vale per i club, e infatti non c'è selezione, ma quei selezionatori che erano presenti nelle scene dei club sono diventati degli operatori che difendono il tessuto residenziale da chi chiacchiera. A Parigi puoi fare quello che te pare, ma se chiacchieri in fila non entri. Questo ha reso possibile di ballare all'interno di scatole, come dicevo, nelle scatole insonorizzate. Un esempio è il Rex, no? Il Rex è un cinema al 50% e al 50% uno spazio concerti, uno spazio della notte. Lo Zenith alla Villette è una specie di multiplex gigantesco da 2000 posti dove ho ascoltato i Meute e all'improvviso si trasforma in cinema. Ma c'erano 2000 persone, comprese persone disabili, che ascoltavano e seguivano il concerto insieme in sicurezza, cosa che a Roma non siamo abituati a fare.
La domanda è inevitabile, però, Valerio, è perché, ecco appunto, perché a Parigi e a Berlino queste cose esistono e a Roma non le riusciamo a fare?
Non abbiamo aggiornato le regole dell'impatto acustico degli anni 70. Praticamente non ci siamo resi conto che le tecnologie di insonorizzazione consentono di non avere più emissioni acustiche all'esterno. Se a Roma abbiamo un limite acustico che non consente di ballare 95 decibel, il timpano ha bisogno di ricevere l'onda acustica a 98, è oggetto di contenzioso perché non si capisce mai chi c'ha ragione, noi o il residente, e l'ARPA arriva 15 giorni dopo a fare le rilevazioni, non viene rispettato. Quindi a Parigi invece hanno un limite acustico che consente di ballare 103 decibel, viene rispettato perché c'è una scatola nera collegata con la prefettura che analizza i dati e manda un segnale alla prefettura, e se si sgara viene chiuso non la licenza ma il club, perché ogni volta che si chiudono i club si rivendono le licenze e continua a rimanere aperti, quindi nessuno segue la legge. In questo patto sociale, nella possibilità di aumentare i decibel ma in un controllo garantito e trasparente, è nata la notte di Parigi, che in questo momento è nel rating mondiale seconda sopra Berlino.
Beh, insomma, ragazzi, diciamo una bella aspettativa.
Basterebbe copiare delle cose che funzionano.
Sì, in effetti sì.
Più o meno. Quello dice, ditelo a Parco Schuster.
Ovviamente vai,
Parco
Schuster, non vogliamo trasformare i cinema in posti Club. Per concerti, certo. E per la musica, certo, solamente. Certo. Non è questo il progetto, ma se ci pensate, un cinema è aperto dalle 3 a mezzanotte. Da mezzanotte alle 3 tutti i cinema del mondo, tranne il Troisi, che siamo pazzi, lo teniamo aperto H24, è chiuso. E allora perché non utilizzare quelle sale come delle monete che cambiano volto?
Quella sarebbe la cosa
per
più affascinante.
Per dare sostenibilità economica alle sale. Perché ovviamente se le altre 12 ore abbiamo...
Certo, comunque certo, doppia attività effettivamente.
Tra l'altro voi avete già insegnato da questo punto di vista, nel senso che avete fatto scuola, poi sarebbe una bella parola, nel senso che scuola poi presupporrebbe che ci fossero anche degli altri esempi,
sì,
però diciamo avete
forse
indicato.
Beh, no,
che
ma
si
ci
può
sono
fare.
Adesso gli amici di Alice nella città che stanno riportando le persone in piazza con le sedie, cosa che appunto si vedeva negli ultimi anni a Piazza San Cosimato, stanno riaprendo il cinema Fiamma, hanno annunciato che ci sarà un'aula studio, sì, all'interno, quindi questa cosa sta prendendo piede, ne siamo felici. Anche il sindaco ha annunciato che riaprirà delle sale con sale studio e quant'altro. La Torre dei Conti è crollata, ci dovevano fare l'aula studio, speriamo che non avvenga lo stesso per i cinema.
Ecco, sì, c'è da dire però che il fatto, per esempio, bellissimo, no? Che il cinema non è un'isola, ma è un posto, cioè non è una roba dove tu entri, vedi il film, ma è un posto dove tu puoi stare, passare del tempo, fare anche delle altre cose, un'attività culturale, diciamo, a 360 gradi. Com'è la situazione? E tra l'altro si è anche svelato un pochino col Troisi la grande bugia. Adesso dire bugia mi sembra brutto perché poi c'è gente che si impegna, però insomma la grande fake news che il cinema monosala non può esistere perché ormai siamo nel mondo delle mega ultrasale da 16 sale e 200.000 posti. Non è vero, ma perché certo Troisi lo dimostra, e quindi si può. Però com'è la situazione dei cinema in questo momento a Roma e non solo, insomma, diciamo a Roma?
Allora, in questo momento abbiamo vinto 1-0, palla al centro, dopo aver dimostrato che appunto una monosala può funzionare come il Troisi. C'è stata la grande battaglia dell'altrano sulla riconversione delle sale. In quel conflitto non tutti hanno scoperto, hanno letto forse che ad acquistare il circuito Ferrero, le 8 sale, compreso l'Adriano, l'ex circuito Cecchigori, è stato Raffaele Mincione. Il famoso fondo olandese dietro queste sale in realtà è di una persona italiana, che è la stessa che forse ricorderete per l'affare del Palazzo del Vaticano di Londra, Sloe Avenue. C'è stato questo scandalo che poi ha portato il Cardinal Beccio a non poter eleggere il nuovo Papa. E questo fondo, insieme alla proprietà del Cinema Metropolitan di Via del Corso, chiede da anni la riconversione in centri commerciali delle sale. E a questo però st'estate fortunatamente il presidente Rocca della Regione Lazio, che ringraziamo, ha stoppato la legge per trasformare le sale in centri commerciali. Quindi ora, sperando in questo progetto di terzi luoghi e della notte, crediamo che si possano riattrarre investimenti economici per aprire degli spazi multifunzione in cui ci sia anche un'imprenditorialità maggiore che possa consentire di vedere questi luoghi come luoghi di investimento e non come in passato come luoghi dove sì, è bello far cultura, ma purtroppo non possiamo fare impresa.
Poi ci sono dei ovviamente delle situazioni differenti a seconda di ciascun cinema, no? Nel senso che magari ci sono dei cinema che sono più centrali, altri più periferici. C'è il Maestoso, per esempio, che era una sala, una multisala, già quando ha chiuso credo fosse già una multisala, ed è molto grande. Poi ci sono sale più piccole, quindi chiaramente l'idea, no, di poter pensare a una soluzione diversa, a una destinazione diversa di tipo culturale, magari legata per esempio a così, al mondo della notte, a me interessa molto l'idea di creare qualcosa con le quali magari anche la radio possa collaborare, facendo delle iniziative culturali, dei live, delle cose fighe per chi ci ascolta, insomma, per la gente che in generale vuole fruire della musica. Mi sembra una cosa meravigliosa.
Ma no, ma poi se pensiamo, a noi non ce ne frega niente di fare le cose per forza nella legalità, no, lo facciamo perché poi a volte le istituzioni hanno bisogno di avere quella rassicurazione. Ma le istituzioni, quello che diciamo è: la città balla uguale, solo che lo fa in spazi occupati, in associazioni culturali, sì, in luoghi dove spesso non ci sono contratti, dove non si pagano le tasse, dove non c'è sicurezza, quindi c'è un'esposizione ai problemi anche rispetto alle sostanze, all'alcol, enorme, perché non si è preparati ad affrontarli. Ma se tutto quello che già avviene nella notte lo mettessimo in chiaro, quell'indotto non sarebbe forse un ritorno economico per la città che in questo momento non c'è? I ragazzi di Roma vanno a spendere i loro soldi per ballare a Berlino, Londra e, se l'hanno capito, a Parigi, perché si sta scoprendo adesso questa cosa che il clubbing, il rinascimento del clubbing in questo momento alla Ville Lumière. Ma nessuno spende in Italia, perché pensano che in Italia questo non ci sia. E allora quell'indotto economico, dato che per anni si è detto ah, non si possono riaprire le sale, è il motore vero per riaprire cinema, teatri e spazi di cultura nelle nostre città e aprire aule studio anche nelle periferie.
Mi sembra una cosa molto bella. Tra l'altro, tra poco parleremo di un evento in questo weekend al Cinema Troisi, in collaborazione niente meno che con il Vaticano. Allora ragazzi, qua abbiamo ospitato noi Valerio Carocci da quando era piccolino, che faceva, capito, lui è partito facendo l'occupazione del Cinema America, adesso lo ritroviamo addirittura in una rassegna
a
braccetto col Santo Padre. Insomma, voglio dire, vi rendete conto di che passaggi. Tra l'altro, Santo Padre, che giorni fa ne abbiamo parlato anche qua a Radio Rock, ha raccontato per Variety i suoi 4 film preferiti. C'era La vita è bella, c'era anche, insomma, l'abbiamo raccontato. E addirittura il Papa si è esposto in questa unione tra cinema e diciamo così, spiritualità. E tra pochissimo ci parli di questa rassegna molto bella al Cinema Troisi in questo weekend. Tra l'altro ti chiarisce benissimo il mio rincoglionimento quando ti ho detto vuoi venire questo venerdì o il prossimo, visto che la rassegna è questo venerdì.
So, vabbè, tu sarebbe stato, dire, bello se lui
hai steso un velo pietoso molto, molto carinamente, molto elegantemente. Allora, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo con Valerio Carocci, Cinema in Piazza, Piccola America e Cinema Troisi. A fra poco. Radio Rock Podcast. Souls, Joy Division. Colleghiamoci di nuovo con Salerno, il nostro Boris Sollazzo, per parlare questa volta di Running Man. Abbiamo già parlato dell'illusione perfetta, adesso Running Man, vai Boris.
Sì, The Running Man è proprio esattamente il remake del film del 1987. La cosa divertente è che il film del 1987 e anche il romanzo di Stephen King, uno dei più politici, che lui peraltro scrisse sotto pseudonimo, era ambientato nel 2025. Avevamo prima parlato di Ocean's Eleven. The Running Man è un buon film anche perché è il remake di un brutto film, L'Implacabile, perché così si chiamava in italiano. È stato un film cult, stracult, grazie a Schwarzenegger, che in quel momento, da Conan ad altri insomma film, aveva avuto un successo clamoroso, ma il film aveva appiattito completamente i tanti argomenti interessanti che King aveva messo sul piatto. Allora un reality feroce poteva sembrare assurdo, così magari come fare un safari di 30 giorni in cui cacciare degli esseri umani. Ora purtroppo invece quello che è successo a Sarajevo che stiamo scoprendo solo decenni dopo, ci dice che era assolutamente normale. La televisione è peggiorata esattamente come se la immagina Josh Brolin, che qui è un produttore televisivo la cui cattiveria è il cinismo. E niente, insomma, ci sono molte cose interessanti. Uno è Glenn Powell, non è il protagonista tetragono sia fisicamente che moralmente che era Arnold Schwarzenegger, ma è un uomo che ha sul suo fisico l'incertezza, non è il più forte di tutto il gioco, ma sicuramente il più resiliente. Questo dà uno spessore, non dà una dimensionalità al film, che, per carità, non stiamo parlando di un capolavoro, eh? Non stiamo parlando di un qualcosa che ci farà strappare le vesti, ma funziona anche perché ci sono ottimi attori, William H. Macy, perché la backstory del protagonista che va a fare quello che fa, cioè sostanzialmente a partecipare a un gioco, al massacro, lo fa perché la figlia è malata e non ha altre possibilità. Quindi molto più vicino a Squid Game che all'implacabile di quasi 40 anni fa. Alla fine anche questo non si può vedere, anche bene, grazie al fatto che l'originale non si poteva vedere.
Bene, ottimo, grazie The Running Man, Boris Sollazzo da Salerno, per questo film di Edgar Wright con Glenn Powell, Josh Brolin e Colman Domingo. Molto bene, caro Valerio, qui c'è un una considerazione di un ascoltatore che scrive: il problema potrebbe essere che in Italia tanto del mondo notturno in mano alla malavita organizzata, serve pulire soldi sporchi, quindi non c'è la volontà di regolamentarlo, togliendo guadagni a chi spesso sostiene le campagne elettorali, un po' come la liberalizzazione della cannabis, per intenderci. Lo vedi questo parallelismo? Com'è?
È una cosa che studio da circa 2 anni, penso che abbia completamente ragione. Okay. Temo che ci sia un collegamento tra alcuni reparti e alcune campagne elettorali, ma speriamo non sia così, e comunque noi guardiamo sempre al positivo e tentiamo con i fatti di andare nell'altra direzione. Poi chi dovrà fare le proprie valutazioni le farà, e speriamo rimanga a dama.
Senti, tanto io ho questo sogno nel cassetto di fare un giorno una puntata, sogno nel cassetto, poi è una cosa che devo vogliamo fare, la facciamo, una puntata, ma sogno irraggiungibile, una cosa, di fare una puntata sulle vecchie sale cinematografiche di Roma. Magari mi chiamo anche il mio amico Marco Lolli, che è preparatissimo da questo punto di vista e viene con noi in trasmissione. Valerio, se ci vuol raggiungere, perché oppure lui, pur essendo molto giovane, ha ovviamente per lavoro una cultura da questo punto di vista, che io ricordo negli anni 90, ci scrive qualcuno, il cinema Diamante sulla Prenestina veniva usato anche per assemblee, concerti, letture, eccetera eccetera. Ci sono tanti cinema che si sono prestati anche poi ad altre attività. Senti, in questo weekend invece al Cinema Troisi, come detto, esempio virtuoso di questa città di grandi potenzialità, c'è una serie di incontri, 9 se non ricordo male, incontri con autori da tutto il mondo per questo tema, il cinema come linguaggio di speranza, in collaborazione con il Vaticano, con la Santa Sede. Ci racconti un po' di come è nato questa specie di mini festival di fatto che fate al Troisi.
E allora, intanto consiglio a tutti di andarsi a cercare le poesie del cardinal José Tolentino da Mendoza.
Sì.
Segnatevi questo nome, perché lo troverete vestito in borghese o vestito da, ovviamente, don, all'interno dei concerti della città, da Nick Cave alle cose più ricercate e sconosciute. Vive dentro i cinema, vive dentro i concerti e nessuno lo sa. E il cardinale che guida il Dicastero della Cultura già da Papa Francesco,
forse ascolta anche Radio Rock a questo punto, chissà.
Potrebbe essere, perché è un amante della musica incredibile, è un poeta portoghese veramente stupendo, e lui ci ha chiamato per dirci: ragazzi, dobbiamo secondo me fare qualcosa in più durante il Giubileo, che cosa possiamo fare? Allora abbiamo immaginato un po' di cose, e in occasione dell'incontro tra Sua Santità e il mondo del cinema che sta avvenendo a Roma, abbiamo Spike Lee che sta per atterrare tra poche ore, il Dicastero della Cultura ha chiesto di collaborare per una rassegna sul cinema come linguaggio di speranza. Quindi oggi alle 16 incontriamo finalmente, perché non abbiamo mai avuto l'opportunità di invitarlo, Giuda Apatow, che vi ricordo essere il regista, niente po' di meno, di 40 anni vergine, molto incinta, Funny People e Questi sono i 40, che insieme a Leslie Mann introdurrà proprio Questi sono i 40 alle 16 e farà un Q&A intorno alle 18 alla fine del film al cinema Troisi. Ovviamente è un orario lavorativo, sentitevi liberi in deroga eccezionale visto la volontà del santo, della Santa Sede, di venire anche a fine proiezione solo per il dibattito con Giudapato.
Oppure poi, non andate al lavoro,
oppure e non andate al lavoro, scusa, però forse già c'è stato quando ormai, c'è stato
sì, no beh minimo dai, dice
quando
santo
chiama
padre.
Il santo padre uno va, scusa che c'entra.
Poi proseguiamo alle 19 con Darren Aronofsky che presenta il suo ultimo film e alle 22 invece arrivano Gaspar Noé, re delle notti parigine e del clubbing, insieme a Dario Argento per presentare Vortex. Poi la notte con Gaspar Noé proseguirà al Circolo dei Cerchi, dove c'è la serata di Scherzo Segreto della crew di Chico, che sicuramente conoscerete, è un... è famoso anche per un'altra etichetta, lui non ama ricordarla, ma è la famosa Garage Gang con la canzone Veltroni. Se la coca fosse il PD io sarei Walter Veltroni. Questa è la sua nuova vita da clubbing. Il cugino mi sgrida sempre, lo ricordo per questo, ma lui è anche celebre per la canzone Sei bella come ostia. Sabato 15 alle ore 16:30 Men in Black introdotto da Wan Bing, mentre alle 18:30 Nicholas Winding Refn introdurrà Drive e farà un'altra presentazione di Neon Demon alle 21. Proseguo?
Sì, sì.
A mezzanotte arriva Spike Lee al cinema Troisi, che introduce Miracolo a Sant'Anna insieme a Giulio Base, direttore del Festival di Torino, che gli consegnerà il premio alla carriera il prossimo 21 novembre alla Mole. Domenica 16 alle 11 invece Viggo Mortensen introdurrà una giornata particolare di Ettore Scola in versione restaurata. E concludiamo domenica 16 alle 17:30, poi spero di poter andare a dormire, con Sally Potter che introdurrà The Party, modera Gianluca Arnone. L'ingresso come sempre dal Cinema Troisi, biglietti al botteghino su cinematroisi.it. E poi vediamo che succede sabato mattina dal Santo Padre e cosa combina Spike Lee.
Sì sì, questo è molto curioso effettivamente, sono molto molto curioso di vedere cosa accadrà in questo incontro. Sul sito immagino cinematroisi.it c'è anche modo di recuperare tutta la lista che tu adesso hai letto dei,
sì,
dei
no,
vari...
Volevo fare un annuncio agli ascoltatori, sì. Io ero al liceo con Niccolò Rapisarda in sì. arte Tony F, sì. figlio di gioiellieri. Stanotte mi ha scritto Spike Lee che sì. cerca una collana importante da 18 carati a forma di croce. Niccolò, mi sa che mi serve l'aiuto di mamma e papà.
Ah, perché lo conoscete? Ascolta Radio Rock?
Non lo so, però se avete ancora contatti con Tony F, vi prego di aiutarmi perché devo fare sto cross.
Allora,
tra Tony
se
F
per
Spike
caso
Lee.
È presto al mattino, forse non ci sta ascoltando in questo momento. Se qualcuno gli può mandare un messaggio fuori velocemente a Tony F dicendogli.
Ma dormi poco perché c'è una bambina appena nata.
Lo
è un
so,
casino,
amico mio, però che te posso. Se è all'ascolto, meglio, se no, altrimenti mandare subito un messaggio. Ci serve il papà e la mamma gioiellieri
Spike
che dobbiamo
Lee
dare...
ha bisogno secondo me di Tony F, raga. Ah,
oppure,
e non
ragazzi,
sto scherzando,
potrebbe essere un film questo,
altrimenti se c'è un altro gioielliere lo mandiamo da un gioielliere ascoltatore
no. Per cross tra i due però.
Sì, sì però effettivamente sì, perché glielo deve meraviglia. Consegnare proprio Tony F, esatto. A Spike Lee.
Bella, bro.
Spike Lee dal papà. E poi fagli, papa da
fagli un video Valerio se accade questa cosa.
Sì sì, assolutamente sì. Va bene, dobbiamo quasi chiudere. Prima però c'è una canzone scelta da Valerio Garocci. Che hai scelto da farci ascoltare stamattina?
Allora, ripartendo da quello che abbiamo detto prima, ho proposto Portami a ballare in primavera di Faccia Nuvola.
Benissimo, l'ascoltiamo subito. Radio Rock Podcast. Portami a ballare in primavera, Faccia Nuvola, scelto dal nostro Valerio Garocci, che finalmente è tornato in studio a Radio Rock, perché poi non te ne sei mai andato in realtà, Valerio. Noi ci siamo sempre... siamo sempre sentiti e poi siamo sempre stati a fianco, insomma, no? Quindi Cinema in Piazza con Radio Rock per quanto riguarda le arene estive, ma in generale Troisi, tutte le vostre attività, come abbiamo già detto. Chi ha fatto la colonna di Tony F è un mio amico, scrive, vabbè, adesso non lo so, mettiamo in collegamento un amico.
Cioè, tutti amici con Tony F.
Dobbiamo mettere in collegamento questo signore con Spike Lee, che c'è un'urgenza, per favore, che per sabato, che domani mattina ci serve, è una cosa molto... molto veloce. Allora, dai, Boris Solazzo, chiudiamo con il film italiano probabilmente della settimana, cioè Il Maestro di Andrea Di Stefano con Pier Francesco Favino, e quindi ultimo film della settimana. Vai Boris, vai.
Dio ci conservi Di Stefano, che grazie alla sua esperienza internazionale, probabilmente l'esperienza d'attore, non è diventato un autore italiano di quelli che mi verrebbe dire con la minuscola, quelli che si piacciono più di piacere. Con L'ultima notte d'amore ha avuto un successo di pubblico anche perché ha pensato a un film fatto bene, con delle raffinatezze stilistiche, attoriali, ma pensato per il pubblico. Vale lo stesso per Il Maestro, che non a caso va a pescare in una passione recente di tutti gli italiani, che è il tennis. Il primo tempo è una stilettata dritta e piena, esattamente come era L'ultima notte d'amore, con questi due perdenti meravigliosi. Siamo abituati a vedere questi on the road padre figlio in cui ci si ritrova, in cui tutto è in crescendo. Qui siamo con due tennisti, uno che è arrivato alle porte del successo, diciamo, insomma, come molti tennisti è riuscito ad andare avanti in un torneo importante una volta sola, e su questo ha creato la sua invece piccola carriera di maestro, appunto. E poi un ragazzino che dovrebbe avere talento, in realtà forse ama il tennis, ma il tennis non ama granché lui. E viaggiano insieme come se fossero padre e figlio, imparano l'uno dall'altro. Uno è depresso, è proprio sul crinale del proprio dolore, non riesce a portare avanti una vita degna di questo nome, è tutto quasi sorrentinianamente frasi fatte, sorrisi e marpionaggini, ma anche malinconia. E l'altro, forse più adulto e più consapevole, si fa il suo viaggio capendo che non è lo sport ma la vita il campo in cui sta giocando.
Bene.
Nel secondo tempo, diciamo nella seconda parte, un po' si sente forse il tentativo di Stefano di piacere ai suoi colleghi italiani. C'è qualche sbavatura in più, c'è qualche momento in cui cerca appunto quell'autorialità con la minuscola, però poi si ricorda di essere ottimo. Soprattutto un grande,
è chiarissimo. Grazie Boris. Il maestro, l'ultimo dei film di cui ci siamo occupati questo weekend. Ragazzi, io vi ricordo, Valerio, l'appuntamento da qui a fine weekend, anzi a sabato pomeriggio, a domenica pomeriggio, scusate, con questa rassegna al Cinema Troisi, del cinema come linguaggio di speranza, con incontri con Giuda Apatow, Aronofsky, Viggo Mortensen, Gaspar Noè, Dario Argento, adesso Spike Lee appunto, e chi più ne ha più ne metta. Tutto riscontrabile sul vostro, verificabile sul vostro sito, e
ovviamente anche sul sito del Dicastero della Cultura della Santa Sede.
Ovviamente. Non ti chiedo cos'altro hai in mente, in progetto, perché di fatto ne abbiamo già parlato, e questa questione qua della notte immagino che ti assorbirà molto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. C'è un'altra cosa a cui stai già pensando, oppure diciamo va bene così per il momento?
Voglio andare un attimo e tornare al Poggio in Toscana a riposarmi.
Questo mi sembra già un ottimo proponimento. Grazie Valerio.
E poi tra l'altro siamo arrivati, cioè nel senso tra poco bisogna ripensare all'estate.
Infatti. Non glielo dire.
Hai preso mezzo attacco di
pane. Natale.
Sì, mi tocca riorganizzare il cinema in piazza. Di nuovo. Pratica.
L'altra volta Radio Rock.
È tipo torna a scuola, capito?
Va bene, Valerio Carocci è stato con noi. Grazie Valerio per essere stato con noi. Ti aspettiamo presto qui a Radio Rock. Quando vuoi, sai che c'hai le chiavi, insomma, entri e non hai... Insomma, non devi chiedere il permesso.
Emilio, grazie a tutti, grazie del sostegno nelle piazze, e veramente sempre affezionati amici, e speriamo di lavorare insieme su questa cosa della notte con tutti coloro i quali amano la musica, il cinema, gli spazi culturali e le radio.
Speriamo di portare delle belle notizie nelle prossime settimane. Perché dicevamo, con tutto rispetto per i locali con cui noi lavoriamo, il Monk, il Largo, il Wishlist, però insomma, che ci sia un'offerta, parliamo di Roma, una grandissima città, che ci sia un'offerta
enorme,
insomma,
credo che ce ne sia per tutti a
più
Roma,
interessante, cioè, più importante, secondo me è doveroso anche nel recupero appunto di alcuni posti chiave, alcuni posti storici e meravigliosi che vanno assolutamente sfruttati di più. Grazie a Valerio Carocci, appuntamento
Ciao.
A presto. Questo weekend siete al Cinema Troisi, noi ci sentiamo lunedì mattina con il The Rock Show a partire dalle ore 6. Grazie a tutti, buon weekend, ciao Mauri, ciao Ale,
ciao
Martina, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.